Bene, sono le 20.50, comincerei con il question time. Interrogazione del gruppo consiliare insieme al centro-sinistra relativo alle affermazioni del sindaco e della giunta. La parola al sindaco Tiacci. Ah no, scusate. La parola a Giulio Olivetti, centro-sinistra.
Allora, sono nuovo? È acceso, va bene? Ok. Buonasera a tutti. Allora, premesso che il nostro gruppo ha presentato nel Consiglio Comunale del 21 marzo scorso un ordine del giorno relativo ai problemi sorti a seguito delle stumulazioni nei cimiteri di Novi Rovereto. Premesso che negli interventi dei componenti della maggioranza è stata più volte affermata la presunta illegalità della precedente amministrazione nella gestione delle attività di estumulazione, considerato che l'affermazione di illegalità nella gestione è stata ripresa più volte anche nei giorni successivi nella comunicazione diffusa sull'argomento dai singoli componenti di maggioranza nonché dalla lista civica Noi, dall'associazione Noi. Ritenuto che accusare durante un consiglio comunale che un'amministrazione abbia agito nell'illegalità è gravissimo, tanto più perché privo di elementi di prova a supporto di tale accuse. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il sindaco e la giunta per conoscere in quale normativa nazionale o regolamentare comunale risulta l'obbligo di estumulazione immediata alla scadenza del contratto di uso dei loculi. In quale normativa nazionale o regolamentare comunale si evince il divieto di programmare le estumulazioni in periodi di tempo valutabili dall'amministrazione? In quale normativa nazionale o regolamentare comunale viene individuata come illegale la scelta da parte di un'amministrazione comunale di procrastinare nel tempo le estumulazioni? Grazie.
Grazie. Risponde il sindaco Diacci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Con riferimento all'interrogazione del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra, assunta al protocollo comunale in data 15 aprile 2019 al numero 5671, si evidenzia che durante il dibattito consigliare, come si evince anche dalla registrazione della discussione consigliare e come riportato dalla delibera numero 15 del 21 marzo 2019, che costituisce verbale dell'ordine del giorno, in nessun modo si è accusata l'amministrazione precedente di aver commesso reati o tenuto comportamenti ad esso assimilabili, né da parte della Giunta né da parte dei consiglieri di maggioranza. La situazione di partenza e fatto incontestabile è che vi sono numerosissime concessioni cimiteriali scadute relative al cimitero di Novi e molte meno relative al cimitero di Rovereto, perché lì negli anni precedenti è stato effettuato un intervento per estumulazioni ricomprendente le concessioni scadute fino al 2014. Nella relazione dell'assessore, allegata al testo della citata delibera consigliare numero 15 del 2019, testualmente si legge: «L'intervento è dettato dalla necessità per l'ente di rispettare, pur con una certa tolleranza, una norma contrattuale fra le parti, considerando che i contratti sono scaduti da molto tempo». In questa frase sta la motivazione del significativo intervento dell'amministrazione. A fronte di contratti scaduti, si agisce di conseguenza con un'amministrazione puntuale, secondo la quale le concessioni scadute non devono produrre più effetti, e ripristinando così una situazione corretta, cioè legale, in quanto rispettosa di una norma contrattuale che il Comune stesso si è dato. L'azione in essere vuole riportare la situazione delle concessioni scadute in pari, in modo tale che si possa agire in modo corretto, cioè rispettoso della norma contrattuale e della scadenza indicata e come tale legale. Quindi, per rispondere ai tre quesiti dell'interrogazione, l'obbligo di estumulazione alla scadenza della concessione deriva dalla volontà di rispettare una norma contrattuale che il Comune stesso si è dato, anche in ottemperanza dell'articolo 97 della Costituzione, i pubblici uffici sono organizzati, secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Grazie. Parola Olivetti.
Grazie della risposta. Insomma, capisco quindi dalle parole del sindaco che forse, cioè, credo che sia stato specificato meglio quello che è stato invece scritto. Cioè, io capisco nelle parole del sindaco, poi mi darà la risposta scritta e potrò leggere meglio che quello che è stato fatto, diciamo, è dare un proseguo a una norma comunale, ma che la precedente amministrazione non ha fatto niente di illegale, ovvero non ha fatto niente che fosse in contrasto con la legge. Pertanto la conclusione che leggo in un volantino che è apparso dopo il Consiglio Comunale, che si interroga perché chiedete alla precedente amministrazione perché ha permesso che si creasse una pesante situazione di illegalità, insomma, ecco, credo che dalle parole del sindaco questa sera si evinca che una situazione contro la legge, quindi illegale, non ci sia mai stata, ma che ci si sta riferendo a una buona azione amministrativa. Le due cose sono molto diverse e credo che sia opportuno utilizzare i termini corretti, soprattutto quando si parla e ci si confronta all'interno di un consiglio comunale. Grazie.
Fabbri,
presente.
Fracavallo,
presente.
Galiotto, Grossi, Martinelli, non verrà, Montanari, Tioli,
presente.
Turci, Zanardi, Ferrari, Olivetti, Rossi, Zenoni,
non verrà, mi ha mandato una...
Bonatti,
presente.
Casarini,
presente.
È arrivata adesso
la Galiotto. Allora, Galiotto. Ok, solo per comunicare che prima dell'inizio della seduta il gruppo consigliare Noi Lista Civica ha presentato un ordine del giorno avente ad oggetto concessione patrocinio alla manifestazione Gay Pride del 1 giugno 2019 a Modena, che va a sommarsi sull'ordine del giorno già iscritto in consiglio. Quindi siamo a posto, ce ne sono alcune copie da distribuire.
Bene, li distribuisco.
Dopo, adesso... Adesso viene Alessandro.
Vado avanti con...
Sì, con la comunicazione.
Bene, cominciamo con il primo punto, che è la comunicazione del sindaco in merito alla designazione di un rappresentante del comune. Prego, sindaco Diacci.
Grazie, Presidente. In data 15 febbraio 2019 la Fondazione Cassa Risparmio di Carpi ha chiesto l'indicazione di una terna di candidati alla carica di componente il Consiglio di Indirizzo in sostituzione del componente Navi Anna, in scadenza il 18 maggio 2019, in quanto subentrata in corso di mandato alla componente Burgio Gabriella, precedentemente dimessasi in quanto eletta nel Consiglio di Amministrazione della medesima Fondazione. Considerato che non è stato possibile riproporre integralmente la medesima terna di nominativi e non è stato neppure possibile attingere dalle altre manifestazioni di interesse pervenute, come invece ipotizzato nella conferenza dei capigruppo del 13 marzo 2019, per la necessità di rispettare la diversità di genere, il sindaco ha individuato direttamente un'ulteriore persona. Pertanto, la terna di candidati alla carica di componente il Consiglio di Indirizzo, comunicata alla Fondazione Cassa Risparmio Carpi, in ordine alfabetico è composta da Navi Anna, Razzini Giorgia, Ronchetti Massimo. Grazie.
Grazie. Passiamo al secondo punto, che riguarda l'ordine del giorno del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo a concessione, patrocinio, prima edizione del Gay Pride a Modena. Prego Olivetti.
Considerato che l'articolo 3 della nostra Costituzione sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. L'articolo 2, comma 3, dello Statuto del Comune di Novi di Modena recita: «Il Comune ispira la propria azione ad affermare il diritto alla qualità della vita, alla sicurezza di autodeterminazione, facendosi promotore di iniziative tendenti a proteggere ed accrescere una cultura di pace e giustizia. Si oppone ad ogni forma di razzismo, promuove la salvaguardia delle risorse ambientali e valorizza la pari dignità e opportunità fra uomo e donna». È preso atto che il 1 giugno Modena ospiterà il primo Gay Pride per dare voce a tutte le realtà familiari, realtà presenti anche nel nostro comune. La manifestazione si schiera contro la discriminazione di genere e di orientamento sessuale e promuove la parità dei diritti. Che diverse forze politiche si sono dichiarate contrarie alla manifestazione, denigrando questo tipo di iniziative con toni omofobi e irrispettosi. Visto che, oltre al Comune di Modena, hanno dato il loro patrocinio anche ai comuni di Carpi e Soliera, componenti dell'Unione delle Terre d'Argine, si impegna il Sindaco e la Giunta a dare il patrocinio al Gay Pride di Modena del 1 giugno, così da rappresentare tutte le famiglie che abitano il nostro comune. Io vorrei, se mi consentite, solo fare una precisazione anche terminologica rispetto a questo ordine del giorno. Noi insomma ci siamo sempre riferiti a Gay Pride perché diciamo che nel senso comune è questo che ci richiama quella iniziativa. Quest'anno però il Gay Pride di Modena è stato chiamato Pride per dare un più ampio significato della tutela dei diritti di un più vasto, un'accezione più ampia, ecco. E quindi, anche se abbiamo usato questo termine, volevo precisare che la manifestazione ufficiale poi si chiama Pride, ecco, a Modena. Passo la parola, penso, per la lettura dell'altro.
Grazie, passo la parola a Giorgio Grossi.
Novi di Modena, 23 aprile 2019, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Giunta del Comune di Novi di Modena. Ordine del giorno avente ad oggetto concessione patrocinio alla manifestazione Gay Pride del 1 giugno 2019 a Modena. Premesso che i principi fondamentali sanciti alla Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare quelli descritti negli articoli 2 e 3 rispettivamente recitano: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità e che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. L'articolo 1 dei principi dello Statuto del Comune di Novi di Modena, al comma 2, stabilisce: la formazione dell'organizzazione giuridica amministrativa segue ad un processo storico di crescita globale di tutte le componenti e si uniforma ai diritti, ai bisogni e alle domande dei cittadini come fondamento per l'azione efficiente ed efficace dei pubblici poteri. L'articolo 2, finalità dello Statuto del Comune di Novi di Modena, comma 3, dichiara: il Comune ispira la propria azione ad affermare il diritto alla dignità della vita, alla sicurezza di autodeterminazione, facendosi promotore di iniziative tendenti a proteggere ed accrescere una cultura di pace e giustizia. Si oppone ad ogni forma di razzismo, promuove la salvaguardia delle risorse ambientali e valorizza le pari dignità e opportunità fra uomo e donna. Richiamati l'articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata all'Assemblea delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948, dispone che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate alla presente dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. L'articolo 1 del decreto legislativo numero 198 del 2006, denominato anche Codice delle Pari Opportunità, che contiene misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in ogni altro campo. Evidenziato che l'assessorato all'istruzione e alle pari opportunità del Comune di Novi di Modena, unitamente all'Istituto Comprensivo Renzo Gasparini, dedica molta attenzione alla programmazione di attività che tutelano lo sviluppo della personalità e garantiscono l'autodeterminazione, nonché la prevenzione di fenomeni quali bullismo e cyberbullismo, al fine di stimolare la diffusione di un'educazione di parità e contro ogni discriminazione, è stato istituito un percorso didattico dedicato al tema della legalità e all'analisi degli stereotipi di genere. L'amministrazione del Comune di Novi di Modena è impegnata a creare politica a tutela della famiglia, dell'unione civile e delle convivenze in genere, offrendo nuovi servizi accessibili per chiunque, come il punto di allattamento, lo sportello scontro contro le violenze di genere presso la Casa della Salute di Novi di Modena, il centro bambini e famiglie all'interno sia del nido dell'infanzia di Novi che di Rovereto. Preso atto che il 1 giugno 2019 la città di Modena ospiterà per la prima volta il Gay Pride, evento nel calendario del Gay Pride Italia 2019, quale rivendicazione dei diritti LGBTIQ, citando il sito www.arcigaymodena.modenapride, l'associazione Arcigay Modena, tra gli organizzatori e coordinatori della manifestazione, ha chiesto un patrocinio che la giunta del Comune di Novi, del Comune di Modena ha deciso di concedere. Ugualmente è stato chiesto un patrocinio, rispettivamente alle amministrazioni del Comune di Carpi e del Comune di Soliera, mentre ad oggi alcuna richiesta è pervenuta al Comune di Novi di Modena. Considerato che la richiesta di patrocinio al Comune di Novi di Modena può essere fatta direttamente online, utilizzando la specifica funzione presente sul sito internet del Comune, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta del Comune di Novi di Modena a concedere patrocinio alla manifestazione Gay Pride, prevista il 1 giugno 2019 a Modena, qualora venga chiesto dagli organizzatori o coordinatori, nei modi e nei termini previsti dal regolamento comunale, analogamente a quanto già avvenuto nei comuni di Modena, Carpi e Soliera. A continuare nella programmazione e nel sostegno di progetti e iniziative per mantenere e promuovere i diritti inviolabili dell'uomo, nonché a garantire quelli civili e sociali riconosciuti, tutelandoli contro ogni forma di discriminazione. A farsi promotori della valutazione e l'eventuale adesione dell'Unione dei Comuni delle Terre d'Argine, Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera, alle reti nazionali delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazione, per promuovere a livello locale culture politiche adeguate a favorire l'inclusione sociale ed a sviluppare azioni di contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Vedesi rete RIDI.
Grazie. Ci sono dei chiarimenti da chiedere?
Posso chiedere 5 minuti di pausa, perché naturalmente noi leggiamo adesso l'ordine del giorno, ci confrontiamo un attimo.
Certo,
possiamo,
certo.
Grazie.
Penso di sì, non c'è problema. Prego.
Allora,
Olivetti.
Ma dato che insomma capisco che comunque ecco, mi sembra che ci sia unità di intenti rispetto a quello che abbiamo proposto, al di là del, diciamo così, io lo chiamo formalismo, che deve essere la manifestazione a chiedere gli organizzatori, a chiedere il patrocinio come fanno tutte le altre associazioni, e ci mancherebbe. Ma su un tema così importante la nostra proposta sarebbe eventualmente di ritirare entrambi gli ordini del giorno e presentare un ordine del giorno condiviso, che in cui noi poi di fatto ci impegniamo a sottoscrivere l'ordine del giorno che avete presentato, e l'unica cosa che vorremmo inserire è il riferimento, insomma, di essere la contrarietà rispetto a quelle forze politiche che hanno additato queste manifestazioni in toni poco rispettosi della manifestazione stessa, perché ecco, a nostro avviso questo è un ordine del giorno che è a tutela di tutti i nostri cittadini e quindi perché appunto come avete scritto anche voi è a tutela dei diritti e credo che sia un messaggio importante che questo Consiglio Comunale adotti un documento in modo unitario. Per noi diciamo così appunto che il formalismo sia quello che è l'associazione a richiedere il patrocinio, cioè se lo vogliamo scrivere così per noi non è un problema, ma ci sembra che la cosa importante possa essere che questo Consiglio Comunale esca unito rispetto a questo tema, quindi noi diamo questa proposta.
Grazie, passo la parola a Giorgia Grossi, capogruppo Lista Noi.
Ringrazio le opposizioni per aver, insomma, come credo, apprezzato l'ordine del giorno. Rilevo che però nel loro preso atto si dice che diverse forze politiche si sono dichiarate contrarie alla manifestazione denigrando questo tipo di iniziativa con toni omofobi e rispettosi, però loro stessi, come dire, non ne fanno una condanna esplicita. Detto questo, rilevo per quanto riguarda la richiesta di patrocinio che noi dopo in ordine del giorno abbiamo un nuovo regolamento sull'attribuzione, oltre che delle concessioni dei contributi, anche dei patrocini, per cui se dobbiamo attendere un ulteriore consiglio comunale per avere un ordine del giorno congiunto e condiviso perché se arrivi la richiesta di patrocinio probabilmente sia eccessivamente a ridosso del primo di giugno e quindi non si darebbe l'occasione alle associazioni organizzative e comitati coordinatori di poter avere il patrocinio da parte della nostra amministrazione in tempo utile. Questo è risposta alla richiesta.
Grazie. Marina Rossi.
Se la volontà politica è quella di patrocinare l'evento e far sì che l'organizzazione chieda il patrocinio al comune, questo può avvenire prima dell'ordine del giorno e l'ordine del giorno viene fatto in senso metteremo un dispositivo diverso nell'approvazione perché se l'iter, giustamente come dice Giorgia, se l'iter comunque non arriva in tempo per il primo di giugno si contatta l'organizzazione, si fa richiesta di patrocinio, l'organizzazione parte con la richiesta di patrocinio, poi dopo verrà fatto l'ordine del giorno. Cioè non vedo niente di male, si fa un ordine del giorno congiunto, giustamente se loro devono partire, l'organizzazione deve partire dopo, non ci stiamo coi tempi, ma questo nulla toglie che l'organizzazione può fare domanda di patrocinio prima. Cioè, secondo me, poi non lo so, adesso qua c'è anche il segretario comunale, però
in maggio ci sarà
sicuramente un consiglio o passiamo altri due mesi senza fare un consiglio, non lo so, c'è un consiglio in maggio, si approva l'ODG in maggio.
Dunque,
non sono mica ancora interventi in questi.
Ok, allora ci sta, scusate, va bene, ci sta. Così ci capiamo meglio, va bene.
No, capisco quale sia, cioè per noi non dico che risulti un'urgenza, però stando proprio nei termini tecnici, come dire, non si può neppure fare dei regolamenti o comunque degli ordini del giorno una questione di privilegio. Dopodiché se ne vogliamo fare una questione invece di carattere politico o di carattere ideologico, ripeto quello che ho detto prima, se voi volete fare un ordine del giorno condiviso in cui c'è una condanna esplicita ad altre forme politiche o di organizzazioni o associazioni che denigrano questo tipo di attività e di manifestazione, sta di fatto che voi stesso non le avete condannate, avete semplicemente detto che ci sono delle forze politiche che le denigrano, ok? Però è semplicemente una presa d'atto che voi avete fatto, voi stesso non le avete condannate nel vostro ordine del giorno. E nel momento in cui io dico che l'amministrazione si impegna a sostenere quei progetti e quelle iniziative che tendono a promuovere i diritti inviolabili nell'uomo, nonché a garantire quelli civili e sociali riconosciuti tutelandoli contro ogni forma di discriminazione, richiamando non solamente l'articolo 2 come avete fatto voi, ma anche l'articolo 3 della Costituzione, che significa l'organizzazione in cui cui i soggetti, i cittadini, sono inseriti, richiamando anche la dichiarazione dei diritti dell'uomo, io, a prescindere da quelli che vanno in piazza ad urlare contro, mi assumo la responsabilità come amministrazione di tutelare le libertà civili così come sono state riconosciute e garantite. Io l'ho fatto nel mio ordine del giorno, ok? Noi l'abbiamo fatto e noi ci siamo impegnati a punto tale da andare anche oltre, perché laddove abbiamo detto che ci facciamo promotori all'interno dell'Unione delle Terre d'Argine, di far sì che l'Unione delle Terre d'Argine, i quattro comuni, Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera, aderiscono alla rete RIDI che esiste da 2014 e che finora nessuno di questi quattro comuni e neppure gli assessori alle pari opportunità che facevano capo a questo comune in quella sede hanno mai avanzato la proposta, noi ci faremo carico anche di questo, per adottare buone politiche e buone pratiche amministrative coordinate con quelle associazioni che tutelano i diritti. Quindi noi la responsabilità politica ce l'assumiamo tutta e anche dal punto di vista amministrativo. La vostra richiesta è un filo strumentale.
Bene, adesso solo interventi.
Intervengo io, no, perché allora prima di tutto questa richiesta non è assolutamente strumentale, il mio intervento era, non è stato chiaro, ti sei arrampicata sugli specchi con argomenti che non c'entravano, perché il mio intervento era semplicemente per dire, giustamente come tu hai detto, che forse se presentiamo, te lo spiego bene piano, se forse noi presentiamo un ODG congiunto a fine maggio, non arriviamo, giustamente, tu hai detto, per le tempistiche di patrocinio del Pride che si terrà il 1° di giugno, d'accordissimo, e io ti ho detto, ho chiesto, perché c'è il segretario comunale, sto chiedendo tecnicamente, se è possibile fare l'ODG, presentarlo insieme come gruppi, insieme con il vostro e il nostro. Capisco benissimo che voi avete avuto più tempo, avevate già il nostro e avete fatto un ODG completo, io vi faccio i complimenti, abbiamo apprezzato, nessuno questo lo toglie, ci mancherebbe. Ho chiesto solo se può partire tecnicamente, prima la richiesta di patrocinio, ok? Quindi si contatta l'associazione fa domanda, poi dopo, quando sarà tra un mese, facciamo un ODG congiunto con queste, oppure inseriamo dei dispositivi uguali anche, ok? Ma intanto la pratica tecnica è già partita. Questo io ho chiesto tecnicamente, mi sono anche rivolta al segretario comunale, nessuno ha fatto e ha strumentalizzato e ha detto, io ho fatto questa domanda semplice, tecnica, si può o non si può, perché non lo so, se tu lo sai e la risposta tecnica me la dai, fine. Tutto qua era il mio intervento, semplicemente tecnico, se non si può discutiamo stasera, ci prendiamo 5 minuti, se lo vorrete ritirare noi lo ritiriamo, facciamo un ODG congiunto, perché questi film li avete già fatti su altri temi, ok? Che invece di emendare presentate ODG paralleli ma con significati che provate a prendere strade diverse, perché questo è già stato fatto sul fascismo e non facciamo finta di niente perché è già stato fatto. Allora, se correttamente vogliamo arrivare tutti e due all'obiettivo, si ritirano, si presenta un ODG congiunto, che io credo che la volontà c'è e l'avete dimostrato, perché la volontà c'è anche nei dispositivi, perché avete dimostrato di presentare un ODG molto completo, e io sono d'accordo, però si ritirano entrambi e si presenta un ODG congiunto.
Gloria Gagliotto.
Buonasera. No, io volevo, visto che Marina aveva voglia di spiegare le cose lentamente, se me la spieghi anche a me, perché mi sfugge, penso di aver capito che loro non hanno chiesto il patrocinio. Cioè, voi state chiedendo che noi gli diciamo, chiedeteci il patrocinio, se ce lo volete chiedere dovete fare così. Allora, può anche andare bene un discorso di questo genere, ma dobbiamo farlo poi con tutti, eh? Cioè, se dopo si viene a sapere che c'è una manifestazione tal dettaglio, dopo bisogna contattare l'associazione tal dettaglio e dirgli, ti diamo il patrocinio. la legge è uguale per tutti, allora qui sul nostro DG c'è scritto, mica andiamo contro il vostro, semplicemente c'è scritto che se ci richiedono il patrocinio, ma ben venga, prego.
Grazie. Elisa Montanari, prego.
Sì, forse la cosa che è un po' stranisce è il fatto che questo ordine del giorno è arrivato e forse prima non siamo stati contattati, ecco, per condividerlo. Io parlo anche dell'altra forza politica, non solo noi. Quindi magari, insomma, penso perlomeno come assessore di essere sempre stata disponibile al colloquio, alla condivisione. Forse ci si aspettava una condivisione congiunta prima per arrivarci prima. Poi il discorso del patrocinio, anch'io sono d'accordo sul fatto che non è che si fa la telefonata e si impone un patrocinio, è ovvio che l'associazione, poi si può anche dire all'associazione se qualcuno le conosce chiedete il patrocinio e arrivarci in quel modo, quello assolutamente sì, io credo che la condivisione ci sia e ci voglia essere senza nessun tipo di problemi, ecco, riguardo. Credo però che altre volte su temi anche così importanti, perché meritano, magari sia fatta prima di fare un ordine del giorno congiunto in fretta e furia, che va bene, già scritto e ci siamo. Però cioè, il fatto che un ordine del giorno arrivi dopo una richiesta di patrocinio, quindi farlo dopo, non lo so, per me è un po' come dire, beh, l'abbiamo già concesso, siamo d'accordo tutti, ce lo siamo detto stasera, che valore ha dopo? Cioè, secondo me il valore grosso ce l'ha prima, potevamo concordare prima anche un'azione congiunta, no? Cioè, al di fuori del fatto di fare un ordine del giorno, si chiamava gli organizzatori, si chiedeva, si concedeva il patrocinio, eravamo tutti d'accordo e poi potevamo scrivere un ordine congiunto dove non solo concedevamo il patrocinio, ma facevamo delle altre azioni insieme, perché se ne possono pensare anche tante, quindi io credo che sia lì un po', cioè è lì che si vede un po' la strumentalizzazione, ma io credo che sia questo, no, che porti a vedere. Poi è ovvio che se andiamo oltre possiamo trovare benissimo, secondo me, un accordo. Quindi.
Grazie. Se qualcun altro vuole intervenire. Dovrebbe essere come proponente o volete ci fermiamo un attimo a sospendiamo un attimo 5 minuti. Possiamo andare avanti? Chiedo possiamo andare avanti? Qualcuno mi dà una risposta? Giorgia Grossi? Riformulo la domanda. Qualcuno mi può rispondere? No. Facciamo la dichiarazione di voto a questo punto. Giorgio Grossi.
Sì, solamente una proposta, visto che prima è stato detto che l'ordine del giorno è anche abbastanza completo, offro la possibilità alle opposizioni, se vogliono, di mandarlo e su quell'emendamento andarlo a votare.
Allora, niente, la nostra, cioè, come abbiamo detto anche prima, la nostra volontà era comunque di arrivare a un documento condiviso. Giustissime le parole dell'assessore Montanari, prima di presentarlo potevate dirci qualcosa, ma insomma è stata un po' un'idea venuta all'ultimo e questo è stato il percorso. Dopodiché, insomma, credo che vista la vostra volontà di condividere, anche da parte vostra poteva esserci una telefonata per provare ad arrivare a un ordine del giorno condiviso, ma anche, insomma, anche questa sera. Non volevamo sicuramente strumentalizzare niente e anzi la nostra volontà era proprio quella di arrivare, se si poteva questa sera, a un ordine del giorno condiviso. Mi dispiace perché spesso riceviamo accuse da parte dell'opposizione che non siamo collaborativi o che non portiamo delle proposte concrete o che siamo sempre contro, e insomma questa sera era una di quelle volte invece che volevamo proprio arrivare a un risultato condiviso, ma non per metterci un cappello politico noi rispetto a voi, ma per il bene di tutti i nostri cittadini che si sentono rappresentati da questa manifestazione. Quindi noi con rammarico non voteremo il vostro ordine del giorno, anzi ci asterremo, perché comunque ne condividiamo, come vi abbiamo detto, lo spirito, e voteremo favorevoli al nostro ordine del giorno, con la consapevolezza che questa sera abbiamo perso un'occasione importante. Grazie.
La dichiarazione di voto da parte di Giorgia? Non so, era la dichiarazione? Credevo che fosse un chiarimento. Era un chiarimento quello di prima? O era, non so. Ah, era una proposta. Bene, dichiarazione di voto, grazie.
Io credo che sui temi molto importanti questa maggioranza abbia sempre cercato la condivisione, cioè nel senso che abbiamo fatto degli atti o anche delle dichiarazioni con delle comunicazioni anche precedenti all'inizio dei consigli, nei quali la maggioranza, quando aveva delle proposte, ha sempre cercato la più ampia condivisione, inizialmente anche con la capigruppo. Ci siamo trovati qua in questa sede in un momento però in cui il nostro atto è stato ritenuto, non dico completo, comunque ampiamente condivisibile. Vi ho proposto se volevate emendarlo, e quindi qua già questa diventa una richiesta di condivisione in questa sede, in questo momento, con tutte le forze politiche qui presenti. La nostra volontà, sicuramente come amministrazione, è quello che ho espresso anche prima, quindi di una tutela, di un'ampia tutela, ma anche di un rispetto di quelle che sono le regole. Come ho detto, non possiamo fare delle condizioni di privilegio nei confronti di alcune associazioni rispetto alle altre, né richiedere patrocinio. Se c'è la volontà da parte dell'associazione, come ho detto prima, degli organizzatori e dei coordinatori del Modena Pride, a richiedere patrocinio nel modi e nei termini che il regolamento comunale regolarizza i patrocini, potranno farlo, così come l'hanno fatto su Comune di Modena, su Comune di Carpi e su Comune di Soliera. Cioè noi sicuramente non saremo quelli che lo negano, per le motivazioni che abbiamo dato all'interno del nostro ordine del giorno. Detto questo, noi siamo fermamente convinti che l'ordine del giorno sia, come dire, il nostro condivisibile, e quindi il nostro ovviamente sarà un ordine del giorno votato a favore, mentre le ulteriori proposte per noi non saranno accolte. Grazie. Sì, solo posso fare una precisazione, laddove l'ordine del giorno nostro dovesse passare, facevo richiesta di inoltrarlo agli organizzatori e ai coordinatori della manifestazione in modo tale da poter avere i termini per poter chiedere patrocinio. Grazie.
Bene, a questo punto
si vota prima il loro, quello del centro-sinistra, sì, e poi noi. Bene. leggere il titolo.
Al punto 2, ordine del giorno del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo a concessione patrocinio prima edizione del Gay Pride a Modena. Chi è favorevole?
È il vostro.
Contrario? Astenuti? Abbiamo 3 favorevoli del centro-sinistra, 10 contrari della lista civica e 1 astenuto Lega.
Adesso il loro si vota questo.
Oggetto concessione patrocinio alla manifestazione Gay Pride del 1 giugno 2019 a Modena.
Chi è a favore? Il gruppo è
gruppo Noi Lista Civica. Chi è a favore? Chi è contro? Astenuti? Due astenuti, Rossi e Olivetti del centro-sinistra, 2 contrari, Lega e Bonatti della Lega e Ferrari Marco del centro-sinistra e 10 favorevoli non lista civica. Perciò è approvato l'ordine del giorno di non lista civica. Al punto 3 c'è la modifica allo statuto comunale. Passo la parola al sindaco Diacci.
Dopo alcune delibere del Consiglio Comunale che richiedevano di intervenire sullo statuto, in particolare su 2 temi. Il primo tema riguardava i principi, quindi sui valori da inserire all'interno delle finalità, insomma dei principi fondamentali dello statuto del comune, a cui eravamo arrivati con 2 delibere del Consiglio Comunale del 22 febbraio 2018 che approvavano gli ordini del giorno di Insieme al Centro-Sinistra e di Noi Lista Civica. E l'altro tema invece riguarda la possibilità della Giunta di costituirsi parte civile nei processi per violenza di genere. Quindi questi sono i 2 temi. Questo ultimo è stato approvato con un ordine del giorno sempre del Consiglio Comunale, questo all'unanimità, del 18 dicembre 2018. Vi leggo quali sono le proposte degli articoli e delle variazioni che andrebbero aggiunti allo Statuto Comunale. In merito al primo tema, si propone, come condiviso dalla commissione consigliare che è stata effettuata il 29 marzo 2019, si propone di aggiungere l'articolo 1 bis alle finalità nel titolo 1 elementi fondamentali. La proposta recita così: il Comune opera per salvaguardare e consolidare i valori di libertà, antifascismo, eguaglianza, giustizia sociale, democrazia e solidarietà, contro ogni forma di estremismo, nel rispetto dei principi democratici dell'ordinamento repubblicano e la storia che identifica il nostro territorio. Mentre sul tema della violenza di genere viene aggiunto un inciso nel comma 3, sempre dell'articolo 2, il cui testo diventa il seguente: il Comune si oppone ad ogni forma di razzismo, questo è l'inciso aggiunto, e di violenza di genere, promuove la salvaguardia delle risorse ambientali e valorizza le pari dignità e opportunità fra uomo e donna. Si propone inoltre di aggiungere nell'articolo 34 che riguarda le competenze della Giunta Comunale un comma con il seguente testo: Inoltre, la Giunta Comunale può deliberare di costituirsi parte civile nei processi per violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità novese, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione e assistenza contro la violenza sulle donne. Questi sono i testi che si propone di integrare, di inserire all'interno dello Statuto Comunale.
Grazie. Chiarimenti? Bene, si può aprire la discussione se qualcuno vuole intervenire. Se quello che è stato discusso in commissione, che poi è quello che ha letto il sindaco, può andare, noi non so, possiamo passare anche oltre. Dichiarazione di voto. Se possiamo passare a dichiarazione di voto? A Olivetti, prego.
La discussione credo che ci sia stata ampiamente, in particolare mi riferisco al tema della modifica dello statuto in senso antifascista, sia insomma con la presentazione dei vari ordini del giorno che poi in commissione, dove di fatto abbiamo trovato l'accordo poi su come modificare lo statuto. Purtroppo anche nel caso dell'antifascismo non siamo riusciti comunque, nonostante vari incontri, ad arrivare comunque a un documento condiviso, ma credo che il risultato importante sia comunque che anche soprattutto a ridosso dell'anniversario del 25 aprile arriviamo a una modifica così importante del nostro statuto. Come gruppo ci abbiamo creduto molto e abbiamo portato avanti questa idea fino ad arrivare, ecco così, al risultato. E insomma io volevo ringraziare tutta l'amministrazione che insomma si è confrontata, con cui ci siamo confrontati e con la quale insomma siamo arrivati a un risultato che, ecco, secondo noi è veramente molto importante. Con questo non voglio mettere in ombra l'altro pezzo, che è quello legato alla violenza di genere, che e lo leggo anche questo al 25 aprile, perché quando si parla di resistenza e di diritti penso che le donne siano le prime paladine della resistenza, e tante volte questa resistenza viene fatta tra le mura domestiche, e quindi penso che sia, guardate, anche importante che questa modifica venga fatta nella stessa sera. Niente, concludo così il mio intervento e vi ringrazio per il lavoro.
Giorgia Grossi, lista civica.
Sì, grazie Presidente. La modifica dello statuto che è avvenuta rispetto alla discussione fatta l'anno scorso, diciamo come ultima parte, come ultimo iter, perché comunque avevamo già adottato quelle che erano le iniziative amministrative legate alla dichiarazione di non appartenenza o di astensione a movimenti che siano contrari ai principi democratici, e quindi la concessione anche dell'utilizzo delle sale del suolo pubblico del patrocinio è ancorata a questo tipo di attività che nello statuto riceve così, diciamo, il fondamento, uno dei principi su cui lavorare. Ed è questo un altro aspetto molto importante, cioè far sì che questo principio che è stato annunciato e inserito nello statuto non sia poi un principio che non abbia vita, ma che abbia una riconducibilità concreta e reale nell'azione poi che le amministrazioni, non solamente questa ma mi auguro anche in futuro, andranno ad esercitare. Devo dire che in questo statuto anche la modifica alla violenza di genere e l'inserimento anche alla Costituzione di parte civile è una di quelle attività fatte da questa amministrazione che danno il senso anche dell'impegno che c'è sui diritti e soprattutto su a contrastare tutte quelle forme di discriminazione che purtroppo siamo in questa sera a discutere, così come hanno dimostrato anche gli ordini del giorno precedenti. È stato un lavoro, credo che la Commissione abbia lavorato bene, anche se prima avevamo avuto una discussione di carattere politico a monte, e laddove c'è la volontà anche di trovarsi, seppure nel tempo, credo che questi siano risultati molto positivi. Quindi per noi sicuramente il voto sarà positivo, sarà come dire un voto di favore, anche perché lo statuto è un lavoro che è stato collegiale, come dire, condiviso da tutte le forze politiche.
Grazie. Passiamo al voto. Allora, per quanto riguarda la modifica allo statuto comunale, chi è favorevole? No, no. Contrari? Astenuti? Sono 13 favorevoli, Noi Lista Civica e Centrosinistra e un astenuto Lega. Quindi è approvato.
Il documento è approvato perché è passato con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti assegnati, cioè il minimo era 12, i voti favorevoli sono stati 13, quindi la modifica è passata in prima lettura.
Grazie segretario. Passiamo al punto 4. Intanto invito la dottoressa Roberta Mussini e il dottor Mantovani a sedersi qui tra noi. Sull'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2018. La parola a vice sindaco Fabri.
Sì, solo per ricordare che in commissione abbiamo fatto una lettura molto approfondita, in particolare della relazione della Giunta. Quindi per il Consiglio la dottoressa Mussini ha preparato veramente una versione molto riassuntiva e ci dà lettura soltanto di quelli che sono i numeri principali che andiamo a votare. Poi dopo, se vorremmo approfondire, siamo a vostra disposizione. Passo la parola alla dottoressa.
Buonasera. L'esercizio 2018 del bilancio si conclude con un risultato finanziario positivo pari a complessivi euro 6.076.000, arrotonderò nell'esposizione. L'avanzo generato dall'esercizio 2018 è pari a circa 2.652.000, a cui si aggiunge l'avanzo non applicato e in parte anche non applicabile dell'esercizio 2017, pari a circa euro 3.424.000. Il risultato di amministrazione di circa euro 6.076.000 è poi suddiviso in 4 componenti. La parte accantonata pari a circa 1.107.000, di cui circa 691.000 fondo crediti di dubbia esigibilità e circa 300.000 fondo passività potenziali per la ricostruzione sisma. Poi abbiamo la parte vincolata che è pari a circa 2.929.000 euro. Di questi una parte è vincolata dall'ente e qui ci troviamo, abbiamo 580.000 euro che sono vincolate alla restituzione delle rate mutui, cassa depositi e prestiti sospese negli esercizi precedenti. Euro 400.000 di IMU inagibili incassati l'anno precedente, il 2017, vincolato alla ricostruzione del polo scolastico di Rovereto, e altri euro circa 910.000 sempre provenienti da IMU inagibili 2015-2016, vincolato alla ricostruzione sisma per interventi di completamento e spese accessorie. Poi un'altra componente dell'avanzo è la parte destinata agli investimenti, pari a circa 124.000 euro. Il totale invece che rimane disponibile, quindi può essere applicato sia la parte corrente che la parte investimenti del bilancio, è pari a circa 1.914.000. I numeri del nostro bilancio quali sono? Allora, la parte investimenti, i numeri della competenza dell'esercizio 2018 sono questi. È stato applicato avanzo investimenti per circa 1.526.000 euro. Il fondo pluriennale vincolato in entrata per gli investimenti è pari a circa 699.000 euro. Il titolo quarto dell'entrata, che sono le entrate in conto capitale, entrate investimenti, è pari a 2.326.000 circa. Risorse di parte corrente destinate alla parte investimenti sono state circa 200.000 euro. Un totale di risorse per la parte investimenti di 4.753.000 euro circa. La spesa, il titolo secondo, è pari a 2.384.000 euro circa. Il fondo pluriennale vincolato in spesa è circa 1.657.000 euro, per un totale di spesa in conto capitale di circa 4.041.000, con un avanzo quindi che viene generato dalla competenza della parte investimenti di 712.000 euro. Per quanto riguarda invece la parte corrente, abbiamo avanzo applicato per circa 165.000 euro, fondo pluriennale vincolato in entrata di circa 91.000 euro, titolo primo che sono le entrate tributarie circa 5.199.000 euro, titolo secondo che sono le entrate provenienti da trasferimenti circa 3.401.000 euro, titolo terzo che sono proventi extratributari circa 984.000 euro. Da questo togliamo circa 200.000 euro di risorse che sono date agli investimenti e pertanto abbiamo risorse in entrata di parte corrente di circa 9.641.000 euro. La spesa, titolo primo, spesa corrente, circa 6.842.000 euro. Fondo pluriennale vincolato in spesa circa 142.000 euro. Titolo quarto, che è rimborso quota capitale dei prestiti, circa 788.000 euro. Per un totale di 7.773.000 circa di spesa corrente. Poi abbiamo le partite di giro che valgono entrambi entrata e spesa di pari importo di circa 1.002.000 e quindi un avanzo di parte corrente generato dalla competenza di 1.868.000 circa euro circa. L'avanzo prodotto nell'anno, quindi come vi dicevo, l'avanzo prodotto nell'anno per la competenza è quindi 2.580.000 euro, per i residui 71.909 e quindi riporto il numero che vi ho già letto prima, che quindi è l'avanzo prodotto dall'esercizio 2018 dal bilancio dell'anno, che è circa 2.652.000 euro. Gli elementi salienti che hanno caratterizzato la gestione finanziaria dell'anno 2018 sono stati i seguenti. È stato riconosciuto dallo Stato anche per il 2018 un trasferimento compensativo per il minor gettito di IMU derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili a seguito del sisma del 2012, pari a euro circa 873.000 euro. Sempre nel 2018 è stato anche comunicato l'importo definitivo per l'anno 2017 di circa 986.000 euro. Non è modificato il quadro normativo della fiscalità locale, che è risultato stabile rispetto all'anno 2016. Quindi sono state confermate le regole per l'applicazione IMU, TASI, TARI, nonché il blocco degli aumenti delle aliquote locali. Nel 2018 è continuata la riduzione di risorse assegnate dallo Stato come fondo di solidarietà comunale, che rispetto all'anno 2017 si riduce di circa 104.000 euro. Gli investimenti 2018 si possono ricondurre a interventi in conto capitale per euro circa 1.054.000 e parliamo di impegni e fondo pluriennale vincolato. Interventi di ricostruzione pubblica finanziati dalla Regione pari a circa 1.514.000 euro e parliamo di impegni reimputati e fondo pluriennale vincolato. Nel 2018 non sono stati contratti nuovi mutui. L'indebitamento è sceso del 12,76% rispetto all'anno precedente. L'ente non si è avvalso della facoltà concessa ai comuni colpiti dal sisma 2012 di sospendere il pagamento dei mutui, cassa, depositi e prestiti. Il debito residuo al 31/12/2018 è pari a euro 5.391.843,12. La capacità di indebitamento dell'ente è pari allo 0,743%, il valore limite è il 10% e che se uno lo supera non può indebitarsi nuovamente. Il saldo di cassa finale chiude con una liquidità pari a euro 4.279.029,73. In aumento rispetto alla liquidità iniziale che era pari a circa 4.074.000 euro. Io ho terminato l'esposizione.
Grazie dottoressa. Qualche chiarimento?
Io chiedo un chiarimento se ho capito bene. Quindi l'avanzo libero disponibile nelle casse del comune oggi è di 1.914.000 euro, dico bene? Perfetto, che potete farci quel che volete, 1.914.000. Benissimo.
Altri chiarimenti? Prego.
Per capire bene, ma ne abbiamo parlato anche in commissione, ma voglio essere sicura di aver capito bene. A pagina 60, nella tabella della relazione sulla gestione, praticamente sono quelle tabelle che fanno vedere nella parte investimenti quanto è stato impegnato e quanto è girato a fondo, ok? Quindi la colonna consuntivo 2018 riaccertato in FPV è quello che è stato reimputato con fondo pluriennale vincolato, giusto? E invece il reimputato sono le reimputazioni entrata spesa, in cui è stata portata avanti
sì.
sia l'entrata
sì,
che
esatto,
la spesa?
Sì, esatto, esatto.
Okay.
Quindi il riaccertato FPV è proprio come dicevi
sì,
tu,
sì,
che
sì.
praticamente col fondo pluriennale vincolato in spesa viene portata avanti la spesa nell'anno successivo.
E le economie sono la parte che confluite in avanzo?
Esatto, okay. esatto, sì.
Ok, grazie. Sì.
Qualcuno ha qualcosa da chiedere oppure si può anche passare alla discussione se è il caso. Prego Olivetti.
Allora, dunque, intanto un consuntivo. Come ha chiesto anche prima la mia collega, con un avanzo veramente considerevole, e quindi diciamo che da un lato questo è positivo, perché vuol dire che insomma sono nelle disponibilità del comune delle risorse importanti da investire sul nostro territorio. Ma prima diciamo così di passare un attimo all'avanzo, volevo fare una nota appunto sugli investimenti. Cioè, la conclusione che a me pare di trarre da come sono girati le somme sugli investimenti, e guardo appunto nello specifico la tabella pagina 60. Poi, se non sto dando una corretta lettura dei dati, l'assessore al bilancio mi smentirà. Cioè, sostanzialmente il totale del titolo secondo della spesa, quindi della spesa destinata agli investimenti, aveva un assestato, quindi le previsioni definitive dell'anno, pari a più di 8 milioni di euro. Di questi io mi sono chiesta, ma quanto è stato realizzato, cioè su 8 milioni di euro di investimenti previsti nel 2018? Quanto il nostro comune, 8 milioni di euro sono tanti, quanto il nostro comune è riuscito a, diciamo così, realizzare o comunque ad andarci molto vicino? Cioè, qual è quindi l'impegnato dell'anno? Su 8 milioni sono solamente 2 milioni di euro, ok? Quindi un quarto, solo un quarto di quella previsione è stata realizzata, perché il resto, ovvero quello che è girato a fondo pluriennale, quello che è stato reimputato, quello che è andato in avanzo, sono tutte spese che sono state rinviate in avanti. Secondo me, come dire, con la ricostruzione da terminare, questi numeri non ci incoraggiano per niente. In particolare, se noi andiamo a qualche riga più sopra di quella tabella, che credo che sia veramente molto chiara, se noi guardiamo questo specchietto, in particolare nella parte che riguarda il sisma, noi vediamo che abbiamo un assestato definitivo, previsioni definitive pari a 4 milioni, e quello, l'impegnato che è rimasto sul 2018, è pari a 97 mila euro. Tutto il resto io vedo che è stato spostato in avanti. Quindi, casomai, insomma, anche forse una spiegazione anche un po' più nel merito politica rispetto a questa tabella, insomma, a queste risultanze, piacerebbe averla. Poi procedo con un po' l'analisi dell'avanzo, che è, non so come dire, un po' il cuore del rendiconto, della gestione, quello che confluisce nell'avanzo. E naturalmente non può che cadere l'occhio sull'avanzo libero, che è sempre molto consistente ed è sempre legato al ristoro delle basi imponibili dell'IMU, in particolar modo. E questo avanzo che continua ad essere lasciato lì senza, a noi pare di cogliere, senza poi una progettualità, senza appunto farci vedere una progettualità, senza che queste risorse vengano destinate. E spesso l'assessore Fabbri ci ha detto, giustamente, poi se sto riportando male le tue parole mi correggerai, però spesso ci ha detto: noi accantoniamo e teniamo nell'avanzo risorse consistenti perché dal momento che abbiamo ancora la ricostruzione da terminare, probabilmente ci serviranno delle risorse per terminare la ricostruzione. Però facendo un'analisi, insomma, dall'analisi che è emersa anche in commissione, non sono solamente queste le risorse che sono state destinate con questo consuntivo alla ricostruzione, perché noi abbiamo, se non ho interpretato male, 910 mila euro, quindi quasi un milione di euro, quindi aggiuntivi al 1.9 milioni, che sono stati imputati all'avanzo vincolato, 910 mila euro, che sono stati destinati ad intervento di completamento della ricostruzione, quindi quelli sono prettamente destinati alla ricostruzione. Poi abbiamo un accantonamento di ulteriori 300 mila euro che sono destinati a alla rischiosità che la Regione non ci riconosca l'intero importo della ricostruzione, quindi anche questi sono destinati lì. Cosa vuol dire? Che se la Regione, come diciamo voglio immaginare che sia, ci dà tutti gli importi promessi, questi 300.000 euro potranno essere svincolati e comunque ridestinati al completamento della ricostruzione. In più ci sono 400.000 euro che erano stati vincolati nel corso del 2018, mi pare con l'assestamento di novembre, destinati alla ricostruzione del polo scolastico di Rovereto, quindi sono delle risorse ulteriori rispetto a quelle della Regione, e correggetemi se sbaglio, che sono state comunque vincolate per quel progetto. Quindi questa un po' disanima, perché cioè è vero che noi che abbiamo un avanzo di 1.900.000 che deve essere tenuto per la ricostruzione, ma di accantonamenti e pezzi di avanzo vincolato per la ricostruzione ce ne sono in abbondanza. Quindi noi vorremmo capire, di nuovo lo chiediamo politicamente, questa amministrazione con queste risorse così abbondanti dove si vuole di fatto arrivare a più di quando siamo a circa metà legislatura. E questo è un po' insomma quello che a noi sembra mancare rispetto alla progettualità e alla visione per questo comune.
Grazie. Sì, sì, no, infatti se c'è qualcun altro che deve fare qualche domanda, casomai così facciamo una risposta unica, se è possibile, se no. Nessun altro? No. Prego, Fabri.
Ma diciamo, i due temi su cui ragionare sono i numeri nel loro complesso e l'avanzo libero, quindi fondamentalmente il ragionamento è questo. Allora, su quello che è l'avanzo libero, io partirei ricordando come abbiamo agito l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo più o meno seguito quello che è l'iter che ci siamo proposti anche per il seguito. Cioè noi, dopo il rendiconto dell'anno scorso, nella manovra di giugno abbiamo mosso investimenti che poi, sommati anche a quello che è stato l'intervento per il bocciodromo, hanno portato un investimento 850.000 euro. A questi vanno sommati anche gli interventi che abbiamo fatto poi sulla parte corrente. Quindi anche l'anno scorso, a metà anno, nel corso dell'anno si è generata una manovra che ha messo in gioco 1.000.000 di euro. Come voi ben sapete, nella fase di preventivo, di bilancio preventivo, siamo comunque vincolati a utilizzare le risorse dell'anno. Quindi è chiaro che in quella fase il bilancio nasce con i limiti di quelle che sono le disponibilità relative all'anno 2019, e in questo caso l'abbiamo votato e avremo sicuramente l'anno prossimo le stesse situazioni. Cioè noi ci troviamo che non possiamo mettere in gioco investimenti o azioni che non abbiano una copertura nell'anno. Anche l'anno scorso abbiamo avviato a questo con una manovra a metà anno, cosa che ci riproponiamo di fare anche quest'anno, dove una parte significativa dell'avanzo libero è stata rimessa in gioco. L'anno scorso la scelta politica fu di fare una serie di attività su diversi fabbricati e anche sulle manutenzioni straordinarie delle strade. È chiaro che la Giunta, in questo prossimo mese, mese e mezzo che ci separa dalla prossima variazione di bilancio, farà le valutazioni, ma vi posso dire che il ragionamento è lo stesso. Quindi è chiaro che c'è un avanzo importante e è chiaro che una parte di questo avanzo è nei ragionamenti della Giunta per quella che sarà la manovra di giugno. È vero che le cifre ci sono, ma se voi le rapportate a quello che è il volume del terremoto, abbiamo visto, presentando il bilancio di previsione, che sono previsti 27 milioni di euro di opere di ricostruzione, a cui vanno aggiunti alcuni interventi non previsti, in particolare per le piazze. Quindi io battezzo più o meno in 30 milioni di euro quello che è il volume della ricostruzione pubblica che dobbiamo fare. È chiaro che di fronte a questi numeri, quelle risorse che in questa fase abbiamo voluto in qualche modo vincolare in modo stringente sono significative, ma non sono così in percentuale rilevanti. Quindi il fatto di dire i 910.000 euro che provengono dai vecchi IMU inagibili, che erano comunque, diciamo, stati richiesti alla Regione come vincolati al sisma, gli abbiamo dato un vincolo più stringente, ma se voi pensate a cosa vuol dire muovere 30 milioni di euro nell'arco di alcuni anni e a quella che è la variabilità che comunque abbiamo in fase consuntiva sugli investimenti, io non penso che a fronte del 1914 che abbiamo e di quello che potrà essere la parte rilevante che andremo adesso con la prossima manovra a destinare, non penso che rimangano in gioco numeri che poi possano dare quella tranquillità assoluta che voi ritenete che ci sia. Tenete presente che l'IMU inagibili, che comunque è la risorsa che fondamentalmente dà questa qualcosa in più, ad oggi è stata confermata per quest'anno, per il 2020 è ipotizzata, ma i governi che ci sono succeduti l'hanno sempre confermato anno per anno, quindi non è una risorsa che in qualche modo possiamo garantire. E poi tenete presente che la ricostruzione, quando vi parlo di 30 milioni di euro, è riferita agli oggetti, ai fabbricati, quindi ricordatevi che poi queste amministrazioni, quelle che seguiranno, dovranno affrontare anche tutto quello che è il riempire i contenitori e gestire questi contenitori. Se pensate che comunque una parte dell'avanzo che rimarrà dal 1914 sia una cifra così rilevante, io personalmente non la vedo allo stesso modo, quindi a questo punto è questione di una visione in prospettiva che si dà alla ricostruzione pubblica. Per quello che riguarda i numeri, è chiaro che la parte che va, che abbiamo detto, gli 8 milioni, è fondamentalmente per grossa percentuale legata alla ricostruzione pubblica. Adesso, nello specchietto che voi avete, vedete chiaramente anche gli interventi uno per uno, dove sono posizionati. Teniamo comunque presente che per quella che è la ricostruzione pubblica abbiamo già dell'impegnato, abbiamo del riaccertato e abbiamo anche una parte reimputata a fronte di impegni che hanno già diciamo iniziato il loro iter. Quindi questo comunque riduce in parte l'importo. E vi trovate chiaramente opere come il municipio, dove chiaramente sappiamo benissimo che i tempi non sono legati semplicemente alla capacità di questa amministrazione. Vi trovate, insomma, l'elenco è piuttosto dettagliato. Al contrario, in quella che è la parte riservata alle risorse proprie, noi fra consuntivo e riaccertato abbiamo più di 1 milione di euro che comunque hanno già una loro destinazione. E questo punto è fondamentalmente il terremoto, il tema della ricostruzione pubblica. Il terremoto che è condizionato da situazioni di gestione che non sono sempre nelle nostre disponibilità, che sono fatte attraverso progetti che comunque hanno i loro iter, che hanno, sono legati a delle committenze che sono in terre d'argine per quelli che sono i bandi, e quindi è chiaro che questa è una ricostruzione che ha i suoi tempi e non può essere pensabile che il 2018 possa produrre in effetti 8 milioni. Sono ad oggi, per quello che è possibile, interventi già in essere, ma però altri, come vi ho detto, come per il municipio e il polo scolastico, sono tutti interventi che comunque sono in itinere. E tornando anche all'esempio di prima, quando abbiamo detto che l'anno scorso abbiamo attribuito 400.000 euro per completare la ricostruzione del polo scolastico, questo è un esempio chiarissimo. Su un intervento solo, per avere comunque la copertura, abbiamo utilizzato 400.000 euro di risorse proprie nostre. Cosa servirà in prospettiva, laddove comunque i valori che vengono sono valori stimati all'inizio del terremoto e tramite degli strumenti che ancora ad oggi non sono raffinati? Abbiamo 400.000 euro su un unico intervento. Io non penso che avere 910.000 euro di disponibilità sia una cifra che ci metta in una situazione di tranquillità. Torno a dire, il terremoto può tranquillamente essere stimato nella sua parte pubblica in circa 30 milioni di euro di lavori ancora da completare. A questo punto mi sembrerebbe imprudente giocarsi il 1.914 per poi scoprire che certe stime non sono corrette e che comunque dobbiamo poi integrare delle risorse. Ricordatevi che poi esistono tutta una serie di opere complementari alla ricostruzione che sono relativamente anche a quella che può essere il problema che avremo dopo la ricostruzione delle viabilità accessorie vicina, del completamento delle piazze e di tutto quello che c'è in questi contenitori. Io parto dal presupposto che sia importante adesso che questa amministrazione ragioni su una parte di questo avanzo libero, ma sarà come l'anno scorso probabilmente, perlomeno ci confronteremo, ma la mia idea che porterò sia che una manovra sarà come più o meno è stata fatta l'anno scorso.
Grazie. Prego, Frate Marco.
Praticamente io sono sempre stato d'opinione che questa amministrazione, l'ho sempre detto, è molto attenta dove spendi i soldi. Di questo qua ne devo prendere atto. Però credo che ci debba essere una visione anche un po' più avanti del fatto di non spendere soldi perché non sappiamo dopo. Perciò credo che sia necessario abbozzare qualche progetto per quello che verrà. Invece qui stiamo sempre pensando, anno dopo anno rimandiamo, accantoniamo e non c'è un'idea, un progetto, che fosse uno. Questo penso io, no? Preso atto anche della manutenzione straordinaria delle strade, l'anno scorso non me ne sono accorto, ma pazienza, insomma. Vabbè, fa niente. Perciò, visto che c'è una discreta somma, io apprezzo che il vice sindaco stia molto attento, dice ma forse ne avremo bisogno più avanti, però forse nel frattempo passano 2, 3, 4 anni, ci sono soldi lì, le strade se ne vanno sempre un po' e non abbiamo neanche un progetto nuovo. Si sta portando avanti dei progetti vecchi che sicuramente potranno costare di più di quello che c'era, che è stato preventivato, ma facciamo un ragionamento di qualcosa che vogliamo avanti fra un anno, due, perché poi ci vuole il tempo per abbozzare un progetto, ci vuole il tempo per poterlo realizzare, visto che i tempi sono quelli lì. Solo questo è una considerazione. Poi è un bellissimo bilancio che uno dice ho dei soldi in cassa, però i soldi sono dei cittadini, non sono di questa amministrazione. Vediamo di pensare qualcosa, tutto lì. Grazie.
Grazie. Ah, prego, Marina Rossi.
Sì, una considerazione, bellissimo bilancio, grandissimo avanzo, ma purtroppo questo territorio ne sta, secondo me, subendo molto, cioè siamo in un territorio che sta diventando un dormitorio, e quindi cioè, continuare a dire ai cittadini che c'è molto avanzo libero che si terrà in futuro. Io ho tirato fuori quello dell'anno scorso, maggio 2018 1.956.000 e rotti 602. Comunque, cioè, quindi qua andiamo avanti di anno in anno, come diceva il mio collega, senza, cioè almeno a nostro avviso dobbiamo ancora capire la visione che c'è, perché ci sarà, spero, però noi la dobbiamo ancora capire, io mi auspico che ci sia, ma fino ad oggi, a parte dire che questi avanzi verranno utilizzati per il completamento della ricostruzione, che possono essere gli arredi interni, perché quei 30 milioni che tanto decanta l'assessore al bilancio e che ha ripreso in più battute sono finanziati, perché la ricostruzione pubblica è finanziata, perché le piazze sono finanziate anche dalla regione. Il più è andare avanti con i lavori, perché dagli 8 ne abbiamo spesi 2. Come diceva prima la mia collega, dagli 8 milioni sul piano di investimento ne sono stati spesi 2, quindi forse un qualcosa che non gira o la macchina ha rallentato, l'avete detto voi stessi anche nei consigli passati, che la macchina della ricostruzione ha rallentato, quindi, ed è una ricostruzione finanziata. E come facciamo ad andare a spiegare ai cittadini che nel comune per la prima volta dopo anni e anni e anni ha un avanzo così alto di quasi 2 milioni di euro da due anni che c'è questo avanzo, però non si sa mai che serva per degli arredi, che serva per, intanto è tutto fermo e il paese sta secondo me crollando, perché questo è quello che si vede agli occhi di tutti. Chiaro, qualcosa è partito, ma se ci paragoniamo a Reggiolo, cioè siamo indietro anni luce, se ci paragoniamo a Cavezzo non ne parliamo, cioè voglio dire, è sotto gli occhi di tutti. Io adesso voglio una spiegazione che vada oltre al fatto di dire li accantoniamo per l'arredi o per le opere esterne. Vorrei una spiegazione, c'è un progetto dietro, c'è qualcosa, c'è 1.900.000 libero e l'anno scorso uguale e quest'anno ci ritroviamo uguale, quest'altro anno stessa cosa, ma per fare un'opera pubblica ci vogliono degli anni e lo sapete perché adesso siete della maggioranza, mancano 2 anni e mezzo a fine legislatura, io me lo chiedo. Poi dobbiamo spendere dell'avanzo nostro libero invece di andare a chiedere nelle sedi opportune più risorse o a battere i piedi nelle sedi opportune dove ci sono le opere più già finanziate e magari dire guarda che però mi devi finanziare di più, cioè per parlare terra a terra, per capirci. Perché forse se Reggiolo sta andando in sesta e Novi sta mettendo la retro, forse un problemino, qualcosa c'è. E Reggiolo parlano i numeri, perché sono sotto gli occhi di tutti i numeri in regione. E la bassa sta andando un'altra velocità. Quindi io mi spiego come fate a continuare a spiegare ai cittadini 1.900.000 euro fermo nelle casse, tutti gli assessori che dicono alle associazioni, a tutti, siamo senza soldi, non possiamo integrare le convenzioni, non possiamo fare questo, non possiamo tagliare l'erba, siamo senza soldi. In realtà ci sono 1.900.000 euro. Quindi, veramente è una situazione... per me è assurda. Poi capisco in parte il discorso delle opere complementari e accessorie alla ricostruzione pubblica, però vale fino a mezzogiorno, non è che si può tenere in saccoccia 1.900.000, come ha detto prima il collega, come se fosse vostro invece di tutti i cittadini. E intanto voglio dire, ci sono delle strade che fanno paura, c'è una serie di cose da mettere a posto, perché funziona così, perché non si può stare fermi, cioè in così e subire tutto. Qualche politica bisogna metterla in atto, propria, non passata, propria, qualcosa bisogna farlo, che va al di là dalla rassegna, va al di là delle cose che io ho sempre riconosciuto, anzi, e lo dico anche a tutti i consigli comunali, i progetti che funzionano, però una linea politica, un qualcosa ci deve essere, perché sennò qua veramente è altro che dormitorio. Adesso la prossima volta farò un accesso agli atti per chiedere i dati, anagrafici, perché così iniziamo a parlare. Dovevate ripopolare il paese, secondo voi, secondo le vostre promesse elettorali, adesso chiediamo i dati, poi vediamo in futuro come si ripopola il paese senza una progettualità.
Prego, Gloria Gagliotto, lista civica.
Mi fa piacere che adesso siate così attenti a come spendere i soldi, ma vedo che anche prima lo eravate molto, soprattutto nello sperperare i soldi, perché io dover pagare ancora 20.000 euro all'anno per pulire i vetri del PAC, questo significa non essere lungimiranti, perché 20.000 euro per pulire dei vetri in un comune come il nostro che dite che è disastrato, io quei 20.000 euro lì investivo per mettere a posto delle strade, come dite voi, invece no, devo pulirci le finestre del PAC, perché qualcuno l'ha pensato in questa maniera. Il parco baleno, sono dovuta andare io un sabato pomeriggio a metterlo a posto, a tirarmi sulle manichine. Sapete quanto avete speso per fare quel parco lì? Contenti voi? Perfettissimo. Qui non mi sembra tutto morto. Parchino a Rovereto lo stanno mettendo a posto, i lavori sono stati fatti. L'avete finanziato voi e quindi è tutto morto? Cioè non riesco a capire qual è il problema. Se dite le cose, però bisogna che siano coerenti con la realtà dei fatti. Si stanno portando avanti delle cose, si stanno facendo. E io non so se voi avete avuto la fortuna di non dover ricostruire nulla post terremoto, se avete avuto questa fortuna per l'amor di Dio. Io ho dovuto ricostruire, classe E, butta giù, ricostruisci. Ma io non so come voi pensiate di fare, però sinceramente i soldi occorrono, non è che finanziano tutto il lampadario, te lo devi comprare tu. Che voi parliate di finanziamento, il finanziamento è fatto per la costruzione, non per tutto. Quindi non riesco a capire, se voi volete dare un servizio a metà ai vostri cittadini, per l'amor del cielo. Io preferisco essere lungimirante in questa maniera e tratto il mio comune come se fosse la mia famiglia. E voi che avete appunto anche voi delle famiglie, penso che lo sappiate, se prendete una busta pago che cosa, avete dei soldini, magari si tengono da parte anche per le emergenze. È questo quello che abbiamo sempre cercato di dire, mai che vogliamo tenere in saccoccia dei soldi per, oh mio Dio, non usarli, anzi stiamo cercando di usarli al meglio possibile per la comunità. Ma il meglio possibile non vuol dire, oh c'è una buca, aspetta che la chiudo, no, ci ragiono un secondo, perché se in quella buca poi mi ci devono passare 14 camion carichi di ghiaio di roba per andare a mettermi a posto in municipio, che sono soldi buttati via. Non lo so, io capisco, però secondo me ci vuole un minimo di logica e di criterio in queste cose. Parlate tanto di questi 2 milioni di euro d'avanzo, 2 milioni di euro d'avanzo, però uno fa due calcoli, 20.000 euro lì, cioè non è che siano, e lo sapete meglio di me, cioè siete sempre stati lì, quindi boh, comunque.
Grazie. Bacchelli, assessore. Prego.
Allora, la volta scorsa mi sembra di aver risposto che per la manutenzione del verde abbiamo aggiunto 30.000 euro. Non mi risulta di aver mai detto che non tagliamo l'erba perché non ci sono i soldi. Non è vero, questa è una falsità. L'anno scorso abbiamo avuto dei problemi con l'assegnazione del servizio, ci siamo arrivati un po' lunghi perché è cambiato a metà dell'anno e appena abbiamo potuto hanno ripreso il servizio immediatamente. È anche piovuto molto e l'anno scorso c'è stata una situazione di emergenza, così come da noi anche a Carpi, perché io ricordo perfettamente diversi parchi con l'erba che superava le altalene, proprio perché le condizioni climatiche erano problematiche da noi, a Carpi, immagino anche a Cavezzo e nel resto del commissario. E noi abbiamo fatto in modo di aumentare gli stanziamenti per la gestione del verde. Per quanto riguarda Isamanz, è vero, è una cifra importante, ma come ha detto il vice sindaco, ci stiamo ragionando, perché non è che possiamo spendere 1.900.000 euro così, cioè abbiamo fatto i conti da un mese e cosa faccio adesso? Dico, beh, adesso io 1.000.000 lo spendo a fare, non lo so, una cattedrale nel deserto. No, bisogna che ci rifletto attentamente, controllo quelli che sono i bisogni del territorio, della popolazione, cerco di capire quali sono quelle progettualità che possono dare degli impulsi al territorio e poi le metto in pratica. Non è che automaticamente lo posso fare. E poi un'altra cosa che vorrei capire, Dov'è che avete sentito che non si va in regione a parlare, che non si va in regione a discutere dei finanziamenti, che non stiamo facendo niente, che nessuno va a picchiare i pugni? Allora, ognuno ha il proprio stile. Abbiamo uno stile diverso, che non è quello di andare a fare dei versi o a gridare o a piantare delle grane. Ci si va e ci andiamo spesso. Il nostro sindaco è spesso in regione a discutere dei finanziamenti, delle questioni, e diversi finanziamenti sono stati portati a casa. È chiaro che magari lo fa in una maniera un po' meno altisonante, però il suo stile è questo, e quindi io penso che vada comunque bene così. Ripeto, non so da che parte vengano queste informazioni sul fatto che noi non facciamo. Sì. Ascolta, hai detto che bisogna andare in regione a picchiare i pugni sul tavolo. Ah, ma se dici che bisogna farlo, sottintendi che non venga fatto. Ok, allora va bene, come al solito non abbiamo capito niente.
Grazie. Ma lo puoi fare... C'è qualcun altro oppure facciamo la dichiarazione di voto? Tu prima hai fatto un intervento.
Sì, posso fare due?
Sì.
Prego. Due.
Prego Fabri.
Uno da 10 minuti, uno da 5.
No. No? Su un ordine, cos'è? Questo?
Delibera.
Ah, sulla delibera, sì, sì. Sì, sì.
Intervenire due volte, la prima massimo 10 minuti, la seconda 5. Alla fine della discussione, sindaco assessore possono illustrare le conclusioni.
Chiedo scusa. Bravo. Aspetta, un attimo, allora la parola a Ferrari.
Volevo solo ringraziare la Susanna per l'assessore per l'chiarimento. Come al solito viene sempre scambiato un modo come critiche, che non sono critiche, per l'amor del cielo. Ogni volta che vi viene detto qualche cosa uno deve ricevere delle risposte cattive perché pensa che siano delle critiche. Non sono critiche, mai, non sono mai critiche, sono sempre... Non sono critiche, mi dà fastidio anche sempre questo astio che si crea. Uno chiede le cose, uno delle opinioni. Noi abbiamo fatto alcune riunioni per cercare di cercare delle idee, per cercare di proporvi anche delle soluzioni, ma non per voi o per noi o vantarsi che uno ha fatto o che non ha fatto, è per cercare di fare qualche cosa con i soldi che abbiamo per tutti i cittadini, un'idea nuova. Abbiamo chiesto un po', alcune idee sono anche venute fuori che adesso nei prossimi consigli comunali le proporremo. Ma mai con cattiveria, è solo un modo di dire, non lo so, io ricevere sempre le risposte cattive non mi sembra mai di essere critico in modo, ho apprezzato il fatto che uno la vede in un modo e gli dico la mia opinione, eppure a volte riceviamo delle risposte che, ma a volte anche di cose che siamo d'accordo, no, vabbè, comunque pazienza, questa sarà la politica.
È un mondo difficile questo. Do la parola a Fabri, prego.
Sì, insomma, il consigliere Rossi non è mai molto gentilissimo con me, quindi probabilmente dipende forse dai caratteri, quindi penso che sia così. Comunque, torniamo sul pezzo. Allora, 2018, interventi fatti con risorse proprie, siamo sull'ordine del 1.800.000. Se vado a vedere gli investimenti fatti, di cui una parte è fatta anche in terredaggine, comunque con risorse di questo comune 1.800.000. Questo è un comune che di risorse proprie standard non ne ha mai avute tante. Noi abbiamo questo avanzo per il fatto che comunque sono arrivate annualità dell'IMU inagibili che ci hanno permesso comunque di destinarne una parte. Ma se torniamo indietro nella nostra storia, noi siamo un comune che a regime ha sempre fatto fatica, no? Quindi voi venite da un'amministrazione che ne sa qualche cosa. Questo sarà il nostro futuro, laddove comunque certe risorse straordinarie cesseranno. Poi io mi devo preoccupare, al di là di chi sia l'amministrazione che ci seguirà, mi devo comunque preoccupare di lasciare un bilancio in ordine e di avere comunque le risorse per la ricostruzione. Poi è vero che uno può fare tante cose e può dire chiudo gli occhi, se va bene, se i conti sono giusti, se gli importi che la Regione mi ha dato per la ricostruzione nei prossimi 3-4 anni saranno giusti, io gli investimenti pubblici che poi alla fine si chiudono in riduzione ne conosco pochi, poi può anche essere che qui siamo così bravi, ma io normalmente per esperienza presumo che tendano a crescere piuttosto che calare, quindi questo comunque penso che nell'esperienza di tutti noi ci sia. Se guardo il bilancio di consuntivo, le spese di interventi attivate nell'anno sono 5 pagine. 5 pagine con una serie di interventi che vanno dal numero 2 al numero 65, poi non sono in fila, sono molti di più. Penso che anche questo sia una cosa che sia figlia di questi anni, di questa amministrazione. Erano sicuramente molto meno le voci a bilancio come investimento. E l'anno scorso in modo particolare si è lavorato su una successione di interventi piccoli, medi, compreso anche di raddoppiare l'importo che avevamo messo sulle manutenzioni strade, però io direi che lo sfoglio così velocemente, insomma devo dire, oh ce n'è. Quindi questo sicuramente è un segnale che le cose si stanno facendo al punto tale che probabilmente anche la nostra stessa struttura fa fatica a reggere un ritmo di interventi di questo tipo. Quindi teniamo presente che gli investimenti ci sono, le risorse sono destinate, chiaramente vengono spalmate anno per anno nel momento in cui le abbiamo disponibili a bilancio. Ho ridetto prima che comunque sarà l'occasione il prossimo di fare una nuova manovra, siamo attenti comunque ai temi che sollevate, siamo attenti anche al fatto che è partito un percorso partecipativo da cui stiamo cercando di capire anche il tipo di richieste che vengono, proprio per raccogliere anche, se vogliamo, l'esperienza dei nostri cittadini. Noi magari abbiamo la nostra visione, ma correttamente ci dobbiamo mettere lì con umiltà e ascoltare, avete ragione, ascoltiamo. Poi è chiaro che 2 o 3 temi sono ricorrenti di quelli che ci proponete, sono probabilmente anche temi molto importanti, quindi è chiaro che vanno ribaditi. Però torno a dire, io nel fatto di vedere quello che abbiamo messo in movimento, probabilmente siamo andati anche oltre il limite della capacità di gestione degli interventi pubblici che può avere una struttura come la nostra. Considerando che poi una parte va comunque nella CUC di Terre d'Argine, dove non ci siamo soltanto noi, non siamo l'unico comune che deve essere seguito. Io ricordo che poi stiamo buttando lì, negli anni scorsi, cose nuove, interventi sui riciclabili, sul riuso, sulle attività economiche, e sicuramente inseriremo temi nuovi che abbiamo in mente e di cui qualcuno avete anche sollecitato voi, quindi non siamo sordi. Se voi andate a vedere l'elenco di voci troverete tante cose che sono figlie di questa amministrazione, che sono legate a scelte anche diverse rispetto al passato. Io quando faccio la presentazione di bilancio presento sempre quello che io considero lo schema che ci siamo dati etico, elenco in sequenza gli interventi, dico prima la ricostruzione delle scuole, poi la ricostruzione delle piazze. Noi ci siamo dati un'etica con cui spendere i soldi dando delle priorità, e queste priorità fanno in modo che ci sia comunque una parte che va riservata anche a questi interventi. concludo dicendo che vedrete con la prossima manovra che non siamo sordi, siamo anche capaci di ascoltare.
Bene. Qualcun altro vuole intervenire? C'è la dichiarazione di voto? Prego.
Allora, per gli argomenti insomma, che abbiamo portato questa sera, naturalmente il nostro voto a questo bilancio non sarà favorevole. Non condividiamo molte delle argomentazioni portate questa sera dalla maggioranza. È vero che serve quando bisogna, come diceva l'assessore Bacchelli, bisogna ponderare quando si utilizzano delle risorse, però qua questi avanzi di amministrazione continuano ad essere alti e non da quest'anno ma già anche dall'anno scorso e qua passa il tempo a pensare e non si realizzano gli interventi per il territorio. Noi la lettura, Fabri ha dato una lettura molto positiva di tanti interventi che sono stati messi in campo, ma noi insomma passeggiando per le strade del paese non abbiamo questo riscontro, forse una percezione diversa che abbiamo. Se aspettiamo di riqualificare le strade, i parchi, le strade diventano irriqualificabili, perché se aspettiamo che finisca la ricostruzione per riparare una buca arriviamo a un livello di strade che già siamo a livello forse dei paesi, non so, africani, forse andiamo ancora sotto. E lo dico con molto rammarico perché insomma se siamo tutti qui seduti su queste sedie perché teniamo tutti al bene del nostro territorio. È vero che ci sono tante righe nelle tabelle degli investimenti, tante righe, tanti investimenti, però se leggiamo, io non la vedo una cosa positiva, ognuno dà la lettura che no, ognuno la vede nel proprio modo, io non do una lettura positiva che ci siano tante righine, tanti investimenti da 5-10 mila euro, cioè noi lo ribadiamo, anche questa tabella con tante righine ci dimostra che manca una progettualità, cioè 5.000 euro lì, faccio una pista di atletica per 6.000 euro lì, riqualifico una pista ciclabile per 1.000 euro di là, cioè tanti piccoli pezzettini, ma un progetto per il nostro territorio noi continuiamo a non vederlo. Al di là di quella che è la ricostruzione, che quella, le basi per la ricostruzione è già stata messa negli anni passati e la Regione sta finanziando questi interventi, ma gli interventi propri dell'amministrazione sono tanti piccoli interventi a spot e ci sono tante piccole righine, ma mancano gli interventi significativi. Gli interventi, io devo dire che a parte che con l'avanzo di amministrazione il finanziamento degli investimenti, pulire i vetri del PAC non c'entra assolutamente niente, perché uno, stiamo parlando, mischiando la spesa corrente con la spesa di investimento, ma io credo che questo comune debba, un'amministrazione debba fare anche delle scelte coraggiose. Il PAC ha portato tanta gente a Novi, è stata il collettore di tanti progetti e io sono contenta che ancora adesso il PAC, questa amministrazione lo sta continuando a valorizzare. Bisogna anche fare delle scelte coraggiose, perché se diciamo che tutti i soldi che sono spesi in qualcosa di culturale, artistico e che vola un po' in alto sono buttati via, cioè proprio andiamo in una direzione che per noi è sbagliata, ma giustamente siamo di parti politiche diverse. Detto questo, noi insomma ci auguriamo di vederlo presto, questo futuro, questo progetto per il futuro del nostro comune, perché tutte le volte che ci mettiamo a discutere di numeri, i numeri a noi mostrano che un progetto per questo comune non c'è.
Grazie. Giorgia Grossi.
Ma per noi invece il voto sarà favorevole. Ciò che sicuramente apprezziamo
e la riduzione dell'indebitamento anche per l'esercizio 2018. Poi il fatto che si ritenga che la nostra sia una gestione di carattere prudenziale, sicuramente nel momento in cui ci siamo insediati, diciamo che quando ci si scotta con l'acqua calda si ha paura anche di quella fredda, perché mi ricordo che avevamo solamente il mese d'agosto di tempo per poter riqualificare le scuole di Rovereto e chiesti anche i fondi alla regione Emilia Romagna, visti i tempi celeri, non erano per poter garantire l'ingresso a scuola nei tempi utili, non erano poi così certi. Quindi quello che diceva anche l'assessore vice sindaco Mauro Fabbri è legato anche a una visione futura non solo di quei 30 milioni per utilizzare gli edifici pubblici, però anche della possibilità che poi quegli edifici pubblici effettivamente vadano poi gestiti e riempiti. Faccio solamente un esempio dei condizionatori oppure anche dell'investimento di 1 milione di euro per riqualificare le scuole di nuovi. Quindi non sempre gli investimenti immediati poi alla fine di per sé sono quelli definitivi, a volte la lasciano anche degli strascichi, e quindi questo è anche un elemento della prudenza di questa amministrazione. Per quanto riguarda i comuni prima citati, mi piacerebbe tantissimo parlare di Reggiolo, solo che è problema che sono parte in causa in quel territorio e sicuramente, visto che l'avete citato, bisogna dare atto che quell'amministrazione nel momento in cui venne colpita dal terremoto fece la scelta di non avere una nuova sede comunale, e l'ammirazione va data proprio a quell'amministrazione, con gli impiegati che sono 7 anni che all'interno di un capannone che è suddiviso con dei box, un caldo infernale d'estate con dei ventilatori e un freddo infernale d'inverno. Per quanto riguarda altri comuni come quello di Cavezzo, hanno il vantaggio, se per così si può definirlo, di non avere quei vincoli della sovrintendenza dei beni culturali così come altri comuni hanno, tipo Novi o Concordia. Questi probabilmente sono anche quegli elementi che fanno sì che una ricostruzione sia molto più piacevole rispetto agli altri territori. Visto anche il parere del revisore dei conti, quindi il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Per quanto riguarda poi gli investimenti a pioggia, diciamo che sulla manutenzione delle strade, qui ormai non stiamo più parlando di manutenzione ordinaria, ma stiamo parlando di manutenzione straordinaria. Se penso a Via Gazzoli, che è la mia via, che è l'unica tra l'altro tra le più lunghe di quelle del comune di Novi, il tratto della mia strada non viene asfaltato da 30 anni, quindi non si può dire certo che la manutenzione possa essere ordinaria, e la situazione che è imputabile a una strada disastrata in cui cresce l'erba in mezzo alle crepe non è certo da addebitare a questa amministrazione, se non dalle scelte fatte da quelle precedenti. Grazie.
Bene. Per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2018. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? 4 contrari, centro-sinistra e Lega, e 9 favorevoli, Noi Lista Civica. Quindi è approvato. Per l'immediata eseguibilità vi chiedo chi è favorevole? Contrari? Contrari? Astenuti? 1 astenuto, Lega, 3 contrari, centro-sinistra, e 9 favorevoli, Noi Lista Civica. Quindi è approvato anche l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 5. Scusi. Io ringrazio.
Saluto la dottoressa Mussini. Ringrazio Mantovani. Posso dire in particolare per l'ottimo lavoro fatto in preparazione del bilancio, e la dottoressa per la relazione in commissione, che penso sia stata veramente molto precisa ed esaustiva.
Grazie dottoressa Mussini, grazie dottor Mantovani. Passiamo al punto 5, che è l'approvazione del regolamento comunale relativi a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed ad enti pubblici e soggetti privati, nonché per la concessione di patrocini e disciplina di contributi e altre forme di agevolazione a imprese e soggetti svolgenti attività economiche rilevanti. Lascio la parola al segretario Capo.
Subito per primo. Allora, io mi soffermerò in modo particolare solo sul regolamento per i contributi a soggetti privati o associazioni, in quanto è quello che ho seguito direttamente, mentre è quello che riguarda più in particolare l'altro regolamento lo illustrerà l'assessore Fabbri. La situazione da cui partiamo era un regolamento unico che comprendeva sia la contribuzione ad associazioni che quelle relativi a soggetti privati o ad attività economiche, e nel tempo le normative si sono stratificate anche con le ultime variazioni fatte, e nella sostanza era una norma, era un atto che aveva due oggetti al proprio interno completamente diversi. Quindi, insomma, l'amministrazione ha colto il suggerimento che i due servizi hanno fatto, e si sono spacchettati il regolamento, adeguandolo anche a quelle che sono le nuove normative, o più che altro le pronunce delle corti dei conti, e creando due testi che siano così di contenuto più omogeneo, più chiaro e con una maggior facilità di lettura. Il regolamento è quello sulla contribuzione alle associazioni. Quindi, si è un po' adeguato a quelle che erano le pronunce, ponendo l'attenzione ad alcuni aspetti, quindi comprendendo al proprio interno la contribuzione diretta, che è quella che è sempre stata considerata, ma anche la contribuzione indiretta, e in qualche modo regolamentando un istituto che era da sempre utilizzato dall'amministrazione, che era quello del patrocinio. Nella nostra organizzazione da tempo abbiamo la possibilità di chiedere la contribuzione attraverso una procedura informatica con l'utilizzo, con l'aiuto del SIA. Questa procedura è stata in qualche modo implementata e aggiornata a quelli che sono i contenuti del regolamento, come erano stati espressi e discussi in commissione, e con la possibilità di integrarla, di modificarla in relazione all'esito della votazione di questa sera. Soffermandoci su alcuni degli aspetti che il regolamento comprende, ad esempio vediamo che i settori di intervento. Ecco, no, prima di dire sullo specifico, una scelta di campo, una scelta di fondo, perché è opportuno nella pratica fare quello che si scrive. Dall'esame dei contributi fatti nell'ultimo biennio si è notato che la stragrande maggioranza dei contributi viene erogata a soggetti in base ad convenzioni o in base a bando. Quindi vi è già a monte un sistema di evidenza pubblica per individuare il concessionario. Il beneficiario si è ritenuto poi di trattare in un modo particolare, al di fuori di regole di
di individuazione dei soggetti nelle relazioni con la proloco. La proloco è un soggetto particolare, un soggetto che, come sappiamo, raggruppa tantissime delle nostre associazioni del territorio, un soggetto che ha una relazione particolare con l'amministrazione dal punto di vista della gestione delle iniziative, della sicurezza, della gestione delle attrezzature, e in questo modo quindi la relazione è comunque una relazione diretta, o ci si rapporta con la proloco o ci si rapporta con la proloco, insomma, di fatto è questo. Per quel che riguarda invece la contribuzione libera, cioè riservata alle iniziative che un anno ci sono, un anno possono non esserci, si è pensato di non fare, di non prevedere la possibilità di un bando preventivo, perché le somme che vengono erogate sono poche, molto spesso sono somme che hanno, diciamo, dei destinatari storici. Pensiamo che su meno di 10.000 euro che vengono generalmente utilizzate per queste attività, ad esempio 2.000 euro, cioè il 20%, trovano il riferimento nell'ANPI, nelle attività legate alla celebrazione della Resistenza o di altre attività particolari. E i contributi quindi per le iniziative spot sono molto pochi. Negli anni di vigenza del regolamento precedente, dove era prevista anche la possibilità del bando, non mi ricordo che sia stata mai utilizzata, perché non si mette su dal punto di vista organizzativo e amministrativo una procedura per poter erogare 1.000 euro magari a 4 soggetti diversi. E quindi, anche d'accordo col segretario e con l'amministrazione, si è escluso per questo tipo, come scelta di fondo, di campo, si è escluso, diciamo, la contribuzione su bando. Rimane sempre la valutazione da parte dell'amministrazione sull'ammissibilità del contributo, e poi la struttura tecnica adotta gli atti di conseguenza. Venendo un po' più del dettaglio del nuovo testo del regolamento proposto, i settori di intervento, anche se specificati, sono comunque molto molto ampli e comprendono ragionevolmente tutto lo scibile o tutto quello che è fattibile. Un elemento di novità introdotto in questo regolamento è non soltanto la possibilità per le associazioni di chiedere dei contributi, ma anche a soggetti singoli o soggetti che si associano proprio per l'occorrenza. Però non così a caso o tanto per fare, devono essere soggetti, adesso quando trovo anche il regolamento vi leggo la frase che è stata indicata, cioè devono essere soggetti che comunque abbiano una indiscussa serietà. L'esempio che facevo: dovesse venire domani Alberto Angelo, Piero Angela a presentare un loro libro qua, diciamo che insomma di questi soggetti ci si può fidare, ragazzotti venite, insomma, può essere insomma corretto poterlo inserire, ma anche cittadini associati o singoli che per notorietà o struttura sociale posseduta diano comunque quelle garanzie di correttezza personale e di validità dell'iniziativa fatta. Poi un altro elemento di novità che è stato formalizzato e che prima non c'era, è quello della particolare attenzione alle manifestazioni sportive. Mi riferisco ad esempio alla possibilità che ci sono avuti per i campionati di pesca dell'estate scorsa, ma anche ad un'analoga iniziativa di 4-5 anni fa, che erano i campionati europei sia maschili che femminili. Non qualsiasi associazione sportiva, ma un intervento da parte delle associazioni sportive che abbiano una rilevanza anche sovralocale. è stato confermato il divieto di contribuzione a soggetti, a partiti politici o soggetti diretta espressione di partiti politici o i sindacati, ad eccezione di quelle che sono le celebrazioni classiche per la resistenza o le attività collegate, quindi 25 aprile o la tutela del mondo del lavoro, ma inserendo anche altri due elementi particolari, cioè la festa della Repubblica e il 4 novembre, perché sono stati ritenuti comunque situazioni assolutamente degne di tutela. È stato inserito in questo regolamento, è stato mantenuto perché era già stato inserito dopo le delibere del Consiglio dell'anno scorso, l'espresso riconoscimento e l'espressa accettazione di quelli che sono i principi sanciti della nostra Costituzione. Quindi il principio del riconoscimento nelle norme della Costituzione di ripudiare il fascismo, i razzismi e quegli atti che abbiamo già visti. È stata inserita invece un'altra situazione nuova, che è la possibilità di finanziare iniziative con scopo di lucro. Questa è una cosa che prima non c'era, ma non è un finanziamento, come si dice, così, un soggetto che fa un'iniziativa. Sono stati previsti dei paletti molto, molto rigidi. Ad esempio, l'amministrazione comunale può concedere, prima di tutto, solo vantaggi economici e non contributi, che è una differenza non secondaria, per iniziative aventi scopo di lucro se ricorrono questi casi, quando gli utili siano devoluti in beneficenza. Noi abbiamo ricevuto beneficenza da altri soggetti, mi sembra ragionevole poter proporre che anche il Comune di Novi possa intervenire in beneficenza, purché vi sia l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, i soggetti destinatari e l'impegno a presentare l'idonea documentazione comprovante l'effettivo versamento. Oppure a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine ed il prestigio del comune, iniziative annuali o tradizionali che incontrano il favore della collettività, a condizione che sia presentata all'amministrazione a consuntivo apposita relazione dimostrativa dei vantaggi e dei benefici conseguiti dalla comunità locale, cioè un'apertura comunque sottoposta al controllo preventivo e al controllo successivo da parte dell'amministrazione. E mi allaccio in questa fase al tema, all'aspetto dei controlli che sempre più vengono chiesti alle amministrazioni che erogano qualsiasi tipo di vantaggio, di contribuzione, sia diretta che indiretta, perché è sensibilità maggiore che viene richiesta all'azione dell'amministrazione e maggiore il controllo che viene esercitato dalla Corte dei Conti sulle amministrazioni in tema di utilizzo, e quindi si è posto una particolare attenzione alla fase preventiva e alla fase successiva di controllo prima della erogazione. Per quel che riguarda le erogazioni, si devono considerare sia le erogazioni dirette, il contributo che viene dato, sia i benefici indiretti, ad esempio l'esclusione dal pagamento di una sala che viene utilizzata, che viene richiesta. Si è mantenuto, come era nella prassi degli ultimi tempi, l'importo massimo dell'erogazione diretta o indiretta pari all'80% delle spese documentate o sostenute per l'iniziativa, anche qui con proponendo un'eccezione per quelle iniziative generalmente piccole o comunque che abbiano una contribuzione, che abbiano una spesa complessiva non superiore ai 300 euro, l'erogazione del contributo può essere fino al 100% della somma spesa. E poi da ultimo, sì, no, forse l'ho detto prima, comunque l'integrazione alla procedura online per anche con le nuove novità che vengono proposte, sottoposte all'approvazione. E poi la possibilità della, della richiesta e della gestione del patrocinio, che in qualche modo si è provato a dare una prima regolamentazione formale a quello che è questo istituto, che insomma è un istituto dell'utilizzo abbastanza consueto nell'amministrazione, insomma nell'utilizzo dell'amministrazione. Diciamo, questo è, penso, più o meno quello che contiene questo regolamento e quello di cui si è parlato nella commissione, nella prima commissione 15 giorni fa, insomma, se non ho dimenticato niente. Più o meno si è detto. Ho usato lo stesso foglietto, però almeno c'è questo. Sì, beh, il termine, le procedure, insomma, sono quelle che c'erano prima. Sì.
Bene.
Ma come volete. Oppure se avete delle richieste tecniche, sembra corretto, sì, tanto che siamo sul tema.
Scusate. Allora, vorrei capire, cioè... Allora, praticamente mi sembra di capire che i beneficiari attualmente, cioè con questo nuovo regolamento, i beneficiari, cioè, possono usare le sale pubbliche anche il singolo cittadino, ok? Con garanzie deve avere garanzie di correttezza. Io mi sembra di aver capito dalle tue parole, però garanzie di correttezza, boh, non lo so, cioè sono state... E esplicate le garanzie di correttezza, vengono, non so,
allora,
chiedo.
Adesso andiamo a prendere la frase esatta. Allora, ecco, cittadini associati o singoli, quindi al di fuori dell'associazione, sì, sì, che per notorietà e struttura sociale posseduta diano garanzie di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata. Come tutte le iniziative, prima di ammettere, il primo vaglio rimane quello, diciamo, politico, quello dell'amministrazione. Dice, conosciamo le persone o sappiamo, perché è notorio l'esempio di Piero Angela, insomma, era l'esempio che era uscito in commissione perché mi sembra che sia assolutamente notorio, ma può essere anche, ecco vedo Alessandro là dietro, che dice, cioè è una persona, ha detto, che si reputa nel comune che sia serio, oppure Alessandro è la persona che ha di fianco, che sia di per sé seria, l'iniziativa che propone, un'iniziativa che l'amministrazione, primo vaglio, ha detto, condivide e ritiene utile, ha detto, questo è il primo passaggio per. Fino a ieri Cappi Raffaele, che non potrebbe farlo perché è un apicale, che chiede, ha detto, mi sponsorizzate la presentazione della mia Biro Blu? Ecco, prima, ha detto, Cappi Raffaele non lo poteva fare in modo autonomo, doveva andare dall'associazione, ha detto, mi appoggi in questa presentazione.
Anche se l'attività è a scopo di lucro?
Allora, per le attività...
Cioè, se il singolo viene a presentare i vasetti della Tupperware, adesso mi viene da dire, perché c'è garanzia di correttezza, allora, su un'iniziativa del genere,
lo scopo di
so.
Lucro ha... allora, questa è la prima parte, il cittadino,
perché è una sala pubblica data
privato, sì. Lo scopo di lucro... Allora, ha un'altra. Allora, vi deve essere, come principio generale, l'assenza dello scopo di lucro. Okay. Come principio generale. In deroga all'assenza dello scopo di lucro, e ferme restando le altre condizioni, che le altre condizioni sono non in contrasto con le finalità, significatività del contributo espresso, l'identificazione dei soggetti, la realizzazione nel territorio a vantaggio del territorio, quindi in deroga allo scopo di lucro e fermo restando le altre condizioni, l'amministrazione comunale, quindi comunque la scelta è dell'organo politico della giunta, può, non è obbligata, valuta, concedere solo vantaggi economici di cui è presente per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorrono uno dei seguenti casi, e i casi sono due: quando gli utili sono devoluti in beneficenza, quindi con l'indicazione eccetera, oppure a sostegno di iniziative di particolare rilevanza, dov'è qua? Aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine del prestigio del comune di Novi. L'esempio che è saltato fuori in commissione, siamo gemellati dal terremoto con Sovizzo. Un'iniziativa che è puramente scopo di lucro, ma che serve insomma a promuovere la cosa, può trovare così, rivestire carattere di iniziativa, oppure che incontrino il favore della collettività a condizione che sia presentata all'amministrazione a consuntivo apposita relazione dimostrativa dei vantaggi e dei benefici conseguiti dalla comunità locale. Prima valuto, poi mi dici cosa hai fatto. Se trovo, non Raffaele Cappi evidentemente, la giunta trova omogeneità e trova il beneficio, allora si procede, altrimenti no. Cioè, si è cercato di fare, anche prendendo esperienze che ci sono in giro, di mettere la possibilità e alcuni paletti che sembrano ragionevolmente stringenti, ecco, meno.
L'ultima domanda sul comma non possono essere, insomma, quello della parte dei benefici verso i partiti politici o alle organizzazioni sindacali, sì. Cioè anche chi comunque, cioè adesso per capirci tecnicamente, l'associazione culturale civica Noi, quel che è, che non devo ancora definire, però qua rientra nelle organizzazioni dei partiti politici, perché lo statuto è firmato da tutte le persone, cioè le persone a maggioranza, se no c'è l'amministrazione che finanzia l'associazione. Cioè, dopo noi chiaramente, cioè, facciamo un esposto alla Corte dei Conti.
Quello che c'è scritto, io dico quello che c'è scritto.
No, per capire, cioè, perché non voglio capire che dopo.
Non possono essere attribuiti i benefici di cui il presente regolamento ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali o ai soggetti che costituiscono direttamente o indirettamente loro articolazioni dei partiti politici o delle organizzazioni sindacali, ad eccezione delle organizzazioni sindacali e loro articolazioni, esclusivamente per le manifestazioni 25 aprile, che è resistenza o quello che c'è attorno, 1° maggio, festa del lavoro, che c'era già anche prima, è stato aggiunto 2 giugno e 4 novembre, nonché a soggetti il cui rappresentante legale svolga le funzioni di posizione organizzativa nel comune o le abbia svolte negli ultimi 3 anni. Posizione organizzativa, perché Novi non ha i dirigenti, si intende la persona che ha il potere di rappresentare, di vincolare l'ente, come nel mio caso, insomma, o nel caso della Roberta che c'era prima.
Quindi, cioè, la lista civica in questo caso può prendere finanziamenti dal comune liberamente? Cioè, la lista che sostiene la maggioranza di questo comune può, perché io, cioè, faccio fatica, interpreto a mio modo, poi ci darà una risposta alla Corte dei Conti, perché sono
quello
veramente confuso.
Che ho cioè che ha il servizio agli atti è un'associazione culturale,
certo,
e come
sì.
Tale è stata registrata e come
sì.
Dice lo statuto, non è un soggetto politico.
Firmato però da tutta la maggioranza,
Quindi, cioè, vabbè, ma noi comunque faremo un'interpellanza a chi di dovere, perché questi, cioè, questi giochi delle tre carte mi fanno... Volevo capire se qua in mezzo, cioè, rientrava o no, però la risposta mi è stata data.
Questo è quello che... Prego.
Io voglio solo sapere il criterio, con che criterio vengono scelte queste persone e chi le sceglie. Perché si dice cittadini che possono essere persone famose, mica famose,
sì.
Ma chi è che lo dice queste persone qua sono brave e chi è che dice queste persone qua non sono brave? Con che criterio io posso decidere che quello è bravo e quello non è bravo?
Non
è bravo perché la pensa come me, non è bravo perché non la pensa come me?
Non c'è una... la scelta a monte è una scelta discrezionale.
A me spaventa da matti questa cosa.
E adesso al di là
perché non
delle...
posso pensare che la giunta possa decidere quella persona che può fare quello e quello no.
E
secondo me
noi,
è un lavoro da matti.
Lo vediamo, la situazione attuale è riferita non è... La situazione attuale è ripetuta sulle associazioni. Chi è che dice che all'associazione Tizio do 100 euro per la presentazione del libro, all'associazione Caio non do niente per l'associazione del libro, la presentazione di un altro libro? È una scelta a monte discrezionale dell'amministrazione. Chi lo decide, e in questo caso all'inizio non è la struttura, evidentemente, è l'organo politico, cioè la giunta, che decide, e una volta che è deciso, evidentemente si prende le responsabilità.
Un conto è un'associazione che ha uno statuto, ha una sede e ha qualcosa, e un conto un libero cittadino. Basta, la differenza sta tutta lì.
Non capisco la differenza perché l'associazione è fatta di persone, però va bene.
Prego, Giorgio Rossi.
Provo ad interpretare quando si dice garanzia di correttezza, cioè a me viene in mente il vecchio principio di onorabilità. Per cui se una persona, un soggetto vuole chiedere, vuole rifarsi a questo regolamento, va di per sé, come dire, facevamo prima l'esempio di alcuni relatori giornalistici come Angela, come dire, di per sé i principi di onorabilità lo rispetta, poi è vero che il giorno dopo potrebbe assolutamente avere un avviso di garanzia, ma questo potrebbe capitare anche per un'associazione culturale, come dire, che come dire, chiude, oppure fa attività che sono di carattere illecito. Come dire, non è che si trova cioè l'associazione necessariamente è più virtuosa di una persona. Cioè c'è un principio di fiducia che va a monte, se quelle persone fino a quel momento hanno sempre come dire, avuto dei comportamenti che non inducono a un rifiuto a monte.
Brava.
Però aspetta, finisco un attimo il concetto. Anche l'anno scorso, prima che noi adottassimo quelle dichiarazioni sull'occupazione del suolo, dell'uso delle sale, anche lì non c'erano dei limiti sull'identificabilità delle associazioni. Sul principio di antidemocraticità ci siamo posti il problema solamente l'anno scorso. Altrimenti, su quale criterio negavi a un'associazione, solo perché in un'associazione ci sono più persone? Ma non necessariamente, perché se c'è un presidente, un vicepresidente, un tesoriere, un segretario, è già fatto un'associazione con quattro persone che potrebbero essere anche un'associazione delinquere, cioè a monte, e poi dopo lo scopri dopo. Cioè, secondo me, fare un discrimine tra una persona individuale e un soggetto come un'associazione lo vedo francamente un po' riduttivo.
Io non ho fatto un discrimine sull'associazione.
Allora, adesso prendiamo in mano la situazione, perché c'è, ok, la,
c'è stata un'esposizione, c'è stata qualche domanda, adesso ci sarà l'altra esposizione, io non so se su questo possiamo poi riprendere, casomai dopo l'esposizione di Fabri. Prego Fabri.
Sì, questo secondo regolamento è molto più semplice e snello. In realtà noi abbiamo già in atto dei regolamenti che andiamo un attimino a fare chiarezza, sono per lo più rivolti, mentre prima parlavamo di associazioni, in questo caso parliamo di imprese e in un caso particolare di associazioni. In questo regolamento andiamo un po' a prendere atto anche di quello che stiamo facendo. Adesso c'è in atto un bando per imprese che assumono, ce ne sarà a breve una per il commercio, quindi andiamo a dare una forma, una norma a quelli che sono i contributi ad attività, a imprese, che limitiamo con questo regolamento alle piccole e medie imprese. Facciamo con questo documento anche un'integrazione su quello che sono le attività di contributo che facciamo per il marchio slot free, quindi per il contrasto al gioco patologico, e uniamo tutto in un unico documento. In quest'unico caso sono citate anche associazioni che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, perché appunto queste associazioni a volte possono anche avere al loro interno delle macchinette per il videogioco. Le finalità sono chiaramente quelle di promuovere lo sviluppo e la conservazione del tessuto commerciale, sostenere iniziative rivolte alla promozione di politiche attive del lavoro, favorire l'insediamento, la valorizzazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, favorire la ripresa economica, riqualificare le attività economiche e anche eventualmente favorire la partecipazione a progetti e interventi promossi e coordinati dall'amministrazione. Molto semplicemente lo strumento è quello del bando predisposto dalla Giunta, dove si va dal suo interno a definire l'ammontare del contributo, i soggetti, le modalità di presentazione e le attività che rientrano nel contributo, dopodiché si indicano i criteri di selezione e la modalità di erogazione del contributo. Tutto questo viene pubblicato e quindi insomma niente di particolarmente nuovo. Ci sono delle esclusioni che sono fondamentalmente legate al fatto che l'attività sia in stato di fallimento o liquidazione coatta, che ci siano delle cause legate a problemi di delinquenza di tipo mafioso, che esistano condanne o provvedimenti giudiziari contro la pubblica amministrazione, che non siano stati rispettati i contratti collettivi, quindi casi di reati contro i regolamenti previdenziali e assicurativi, casi in cui ci siano inadempienze nei pagamenti e delle tasse, in questo caso il contributo non viene ammesso, oppure se è stato dato ed rientrano queste casistiche può essere revocato. Esiste anche la possibilità, con uno strumento un pochino più flessibile, di creare convenzioni fra attività e l'amministrazione, però sempre nel campo in cui si vada a fare e a erogare un servizio che sia nell'interesse della collettività. Questi contributi ricadono come sempre nel regime de minimis, per cui dopo non possono superare i 200.000 euro di contributi dal pubblico, e direi che brevemente questo è diciamo l'illustrazione del regolamento.
Grazie. C'è qualche chiarimento da... Sì.
si vuole aprire la discussione, anche se era già stata aperta prima, ma se c'è qualche... Prego, Marina Rossi.
Sì, dal mio punto di vista una situazione sicuramente che era da sistemare, perché prima non si era mai presentata a livello locale, ma era sicuramente la questione dell'associazione culturale, politica Noi Lista Civica, e secondo me questa è un'occasione persa per poter sistemare quella situazione, perché io lo trovo molto grave. Poi spero che non accada mai, spero che qui dentro siano tutte persone di buon senso e che questo non accada mai, ma se mai dovesse accadere che un'associazione culturale prende dei contributi, un'associazione culturale e politica in cui lo statuto è stato firmato da tutti i componenti di questa maggioranza, che quindi si maschera dietro un'associazione culturale ma fa politica, perché è questa associazione ha sostenuto in campagna elettorale, è del vostro movimento politico, se non volevamo chiamarlo partito, gruppo politico che vi sostiene, che questo gruppo politico un domani per fare un evento in questa sala non paghi e gli venga concesso il patrocinio e non paghi la sala, per me è un atto gravissimo, perché prima è stato detto che comunque un tipo di remunerazione anche alla sala, perché la sala costa, quindi viene trasformato in contributo economico sostanzialmente, perché è così. Cioè, se mai questo dovesse accadere, per me è un fatto molto grave. Noi chiaramente, se mai accadesse, già qualche incidente di percorso è successo, abbiamo fatto un'interrogazione e avete anche comunque portato le motivazioni del perché è successo del patrocinio di fianco al logo del movimento politico, dell'associazione, quel che è successo. Se questo dovesse ripetersi, secondo me questa è un'occasione persa, perché si poteva mettere nero su bianco il fatto che organizzazioni politiche, come era già scritto in precedenza, ma siccome c'è questa nuova movimento, questo nuovo movimento che prima non c'era, secondo me tecnicamente andava sistemato inserendo non solo organizzazioni, partiti politici, organizzazioni sindacali, ma anche movimenti politici, ma per tutelare voi, perché un domani questa è una figura pessima che io spero che non capiti mai, e che se capita, io lo dico qua pubblicamente, noi faremo gli esposti a chi di dovere, perché un'amministrazione con i soldi pubblici non finanzia la propria attività politica, la propria attività politica viene finanziata attraverso altri canali, non attraverso contributi pubblici, i soldi di tutti i cittadini. Io mi auguro che questo non accada mai, e per me si è perso un treno, spero che un domani, se torniamo su questo regolamento, si possa variare e inserire questo punto, per poi non arrivare a quello che non mi dilungo sulla parte del singolo cittadino, perché ci ha già pensato il mio collega.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Facciamo una dichiarazione di voto. Giorgia, fare una dichiarazione di voto o un intervento? Prego, Giorgia Grosso.
Ma credo che l'intervento della consigliera Rossi sia rivolto prevalentemente alle difficoltà di ritenere che ci sia una sorta di abusivismo da parte di questa maggioranza e dell'adesione all'associazione Noi Lista Civica. A parte che nello scopo dell'associazione, soprattutto nello statuto, non vedo la parola politica. Lei sostiene però che le persone che hanno scritto quello statuto sono in questa maggioranza. Devo dire che altre persone che hanno sottoscritto lo statuto come soci fondatori, diciamo che erano equanimamente anche persone che non hanno partecipato alla campagna elettorale e che quindi sono semplici cittadini. Detto questo, per quanto mi riguarda personalmente, se questo è un problema di principio legato anche alla licità che l'associazione può fare del proprio servizio, e se l'attività di carattere politico, se farà attività di carattere politico, possa comunque indurre a dei sospetti, sta di fatto che questi, come dire, dovrebbero essere quantomeno provati, cioè nel senso, nel momento in cui dubito francamente che utilizzerà delle sale senza pagare il corrispettivo, così come fanno altre associazioni. Francamente, personalmente, se deve essere questo un problema e se la mia riconoscibilità, la mia onorabilità o la mia legittimità all'esercizio anche di un'attività politica potesse condizionare quell'associazione, devo essere sincera, non ho alcun tipo di problema anche a dissociarmene. Quindi mi sembra che si faccia di questo regolamento non tanto una valutazione di carattere tecnica, quanto più che altro una valutazione di carattere politica solo esclusivamente nei confronti della maggioranza, laddove però finora non ci sono stati elementi per poterne, come dire, porre la questione. Cioè, si vede su una campagna elettorale di un altro comune che in un'associazione ben più importante, come dire, c'era anche il logo del vostro partito ed era un'associazione, come dire, che afferisce anche a un reparto ospedaliero, quindi insomma non è che siamo tutti, come dire, esenti da questi tipi di attacchi, però, come dire, hanno un senso nel momento in cui sono provati. Al momento, come dire, faccio un esposto alla Corte dei Conti, sì, sulla base di cosa? Questo è il punto. Sulla base di quello che è un sospetto? Sulla base di cosa? Di una sensazione?
Bene. A questo punto passiamo alla dichiarazione di voto, se non c'è altri interventi. Passiamo alla dichiarazione di voto. Giorgia, vuoi fare la dichiarazione di voto? Chiedo un po' di... Passiamo al voto. Approvazione del regolamento comunale relativo a concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone e da enti pubblici e soggetti privati, nonché per la concessione di patrocini e disciplina di contributi e altre forme di agevolazione a imprese e soggetti svolgenti attività economiche relative. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Bene, allora, un astenuto Lega, 3 contrari centrosinistra e 9 favorevoli Nuova Lista Civica. Quindi approvato. E c'è da farlo? No, niente.